due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Un weekend di domande, intanto io non vedo il monitor davanti, lo dico subito, perfetto. Un weekend di domande che ci siamo posti, restano ancora senza risposte. Un weekend in cui nel frattempo ha giocato la nazionale, quindi ci siamo concentrati anche sul calcio giocato, guardando quello che sarà per esempio il prossimo giocatore della Juventus, che è un giocatore della Juventus, se parliamo di Federico Chiesa. Giocatore che potrà arrivare alla Juventus, che dovrebbe arrivare alla Juventus, che arriverà alla Juventus perché è della Juventus, ma che arriverà con quale bagaglio, con quale tasso tecnico, con quale qualità. È stato un weekend nel quale abbiamo parlato e immaginato anche quelli che potrebbero essere gli scenari del famoso Juventus-Napoli, e vedremo, e diventeranno reali domani o dopodomani, al più tardi, quando arriverà la decisione del giudice sportivo. E sarà un momento nel quale tireremo delle somme. Però io dico una cosa, è fondamentale che noi adesso proviamo a mantenere la calma. In tanti mi avete chiesto, ci avete chiesto di, anche sui social, di esporci, di tornare sulle parole di De Luca. Noi abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire, continuiamo a dirlo. Poi il resto si commenta da sé, perché quando ti scambiano una circolare ministeriale per un accordo tra privati, allora c'è poco da parlare. Perché o non sai la differenza, sarebbe grave, ma non è così, o è malafede, nel senso che vuoi dire una cosa in un certo modo per minimizzarla, e allora è inutile neanche andarci a parlare, quindi è inutile anche avvelenarsi ancora. Noi dobbiamo uscire un po' da questa logica, e questo è l'appello che vi faccio. Intanto saluto Federico Rossi dall'altra parte del vetro, sento il microfono altissimo, non so se è per colpa delle cuffie o altro, però andiamo avanti così. Grande Federico Rossi, che dall'altra parte del vetro trova sempre una soluzione a tutti i mali, quindi avete bisogno di qualcosa, lui è nudo ma una mano ve la dà. E soprattutto continuo quello che stavo dicendo, poi andremo a presentare anche ovviamente lui, Alessandro Santarelli, senza il quale non avrebbe ragione di esistere Radio Bianconera né Due in Bianconero. Dicevo, verrà il momento in cui tireremo le somme, e noi dobbiamo uscire dalla logica della bega da quartiere. Mi sento di chiedervi questo, sperando che la partita si giochi. Io quella partita la voglio giocare, e la voglio giocare con il sangue agli occhi, ragazzi, perché tutte le cose che sono arrivate da giù, tutte quelle cose che sono arrivate da giù negative sulla Juventus, sugli Agnelli, sull'onorabilità della squadra, su noi che ci lamentiamo, che rubiamo, eccetera, deve diventare benzina nelle gambe di una squadra che deve devastare sul campo, sportivamente parlando, il Napoli. Consapevole del fatto che tanto alla fine troverebbero qualunque cosa anche in quel caso per dire hai vinto per questo e non perché sei più forte, ma consapevoli del fatto che tanto non lo ammetteranno mai che una società è più forte, che una società è più seria, che una società è più organizzata, ci si imbatteranno sempre. Allora quando tu non riconosci queste cose, non le riconosci, ok? Quindi ti diranno che la colpa è tua perché hai rispettato le regole, perché loro non le riconoscono il rispetto delle regole. Ti rideranno, sorrideranno, diranno ah ah, voi sareste quelli che rispettano le regole? Proprio voi? Sì, perché quando non è stato così, chi ha pagato è stata la Juventus, ma quando uno paga, dopo che ha pagato la colpa, non è vittima e non è in eterno colpevole, ha pagato la colpa, stop, si va avanti, e quella colpa l'hanno pagata anche altri, qualcuno l'avrebbe dovuto pagare, non l'ha pagata, gli hanno dato un premio, uno scudetto, ma quella è un'altra storiaccia, la lasciamo da parte, eccetera. Quando tu vinci sul campo trovi una scusa perché non riesci a riconoscere la superiorità, perché sei abituato a vivere nell'ombra. Il veleno che si portano dentro, ragazzi, è dato dalla nostra superiorità. E allora quello che vi chiedo, mostriamo superiorità, guardiamo la nostra squadra, parliamo della nostra squadra, fidiamoci del nostro presidente, della nostra dirigenza, e soprattutto prepariamoci perché finalmente tra poco si torna in campo. E vediamo qualunque cosa verrà fuori da questa sentenza. Sorridete, non saremo su scherzi a parte, sarà una cosa che già immaginavamo andasse così. E allora non avvelenatevi, sapete perché? Perché il nostro veleno, il vostro veleno diventerà benzina nelle loro gambe, e noi la benzina nelle loro gambe non gliela daremo mai come la danno loro a noi. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, come detto da Federico Rossi, e soprattutto da Alessandro Santarelli, che non vedo ma sento alle mie spalle, eccolo. Ale, ciao!
Ciao, Ciao Vincenzo, tanto Radio Bianconera non esiste se non c'è Vincenzo Marangio come due in Bianconera e come tutti, insomma, quindi grazie. No, volevo dire una cosa, una brutta notizia, perché è morto il papà di Francesco Totti, quindi noi ovviamente mandiamo un caro abbraccio a Francesco Totti, alla famiglia. Tra l'altro era ricoverato all'ospedale Spallanzani, dove, sapete, si ricordano le persone malate di Covid, ma purtroppo il papà di Francesco aveva già anche altre patologie, quindi anche questo per riportare la corretta informazione. Purtroppo anche su una cosa tragica e drammatica come questo qualcuno ci sta speculando, mettendo in prima pagina morto per coronavirus il papà di Totti. In realtà era ricoverato sì per il coronavirus, ma purtroppo si portava già dietro delle patologie, quindi un abbraccio ovviamente a Francesco Totti. Per il resto, Vincenzo, non ho assolutamente neppure una virgola da aggiungere. Domani probabilmente arriverà questa benedetta o maledetta sentenza, dalla quale secondo me scaturirà anche tutta una serie di decisioni da parte di altre squadre. Vedremo, proviamo a parlare almeno nella prima ora e mezzo di calcio, poi avremo anche Maurizio Paniz che magari ci darà chissà se qualche piccola anticipazione rispetto a quello che potrà accadere domani. Però io credo che sia un vero spartiacque quello di domani, anche se sai che io la mia sensazione è una e quella rimane.
Allora, intanto naturalmente anche io volevo associarmi a quello che è stato il tuo annuncio, il tuo abbraccio alla famiglia Totti. Peraltro, siccome noi ci differenziamo dagli altri anche in questo, cerchiamo di mettere da parte sciarpa e bandiere, soprattutto in questi momenti. E sono d'accordo anche con l'analisi giornalisticamente impeccabile che hai fatto tu, Ale, perché poi alla fine, in questo momento, anche se fosse morto per Covid, è morta una persona, è morta una persona che merita il rispetto da parte di tutti e non merita la strumentalizzazione da parte di nessuno. Quindi noi mandiamo un abbraccio immenso, enorme, gigantesco a Francesco Totti, che è stato e che è, ma è stato soprattutto, un grande rivale della Juventus, che sicuramente qualche volta ha detto anche qualcosa fuori posto, ma come è logico che sia, perché questi ragazzi, questi giocatori sono soprattutto ragazzi, ma che è stato un avversario temibile, strepitoso, leale, e che chiaramente se è diventato il giocatore straordinario che è stato e che ci ha illuminato gli occhi, ragazzi, perché non prendiamoci in giro, anche se siamo juventini, quando abbiamo visto le sue prodezze ci brillavano gli occhi, perché ci si innamora di una squadra, ma ci si innamora anche di uno sport. Il calcio è uno sport bellissimo, interpretato da pochi geni come sono stati Del Piero, come è stato anche Francesco Totti. Quindi un abbraccio a lui in un momento di grandissima sofferenza e tristezza, che non va strumentalizzato ma va soltanto appoggiato, bisogna essere soltanto, stare vicini alle persone che soffrono, e noi siamo vicini, immagino, anche da parte tutta vostra. Quindi se volete mandare il vostro messaggio di affetto per Francesco Totti e per la scomparsa del suo papà, lo potete tranquillamente fare, un modo anche per tirare fuori quello che ci portiamo dentro, e non perché glielo ricapitiamo o gli arriva, però imparate questo. Ed è una cosa che ve lo dico dopo una settimana di veleni che mi sono stati buttati addosso, che a volte ho tirato fuori anche io perché non riuscivo più a portarmeli dentro. Imparate che tirare fuori la bellezza che avete dentro sarà la sconfitta per chi quella bellezza non ce l'ha, e vi farà stare meglio, vi farà sentire bene. Quindi tiratela fuori la bellezza che avete dentro, tirate fuori lo spirito di sportività che avete dentro, non lasciate che questo spirito di sportività e di bellezza venga sporcato da chi butta sempre veleno e di chi vi ha portato. E ho letto i post di Alessandro e sentito le sue parole, e molti di voi a dire non mi piace più questo sport, me lo stanno facendo odiare. No, non gliela date vinta. Non gliela date vinta, riguardatevi la Juventus e innamoratevi della Juventus e innamoratevi di questo sport. Ale, penso di parlare anche per te.
No, è fondamentale quello che hai detto, è fondamentale. Molti, soprattutto in questo fine settimana, Vincenzo, ci hanno detto no, ma io mi sto disamorando. No, questa sarebbe la vittoria di coloro che vogliono questo, invece assolutamente no. Finalmente sabato si torna in campo, anche da oggi ritorneremo a parlare soprattutto di calcio, e quindi questo è una grande vittoria per tutti noi. Sarebbe una sconfitta darla vinta a loro. Rispetto a Totti aggiungo soltanto una piccola cosa,
sì.
Magari averne di fieri rivali come abbiamo avuto Francesco Totti, che sì, lo hai detto giustamente Vincenzo, qualche volta può aver detto una parola, ma era una parola magari a fine partita.
Bravo.
Quelli sono avversari veri,
bravo,
fieri, leali, che sul campo magari ti fanno anche 4 a casa, ma sul campo e finisce lì. Abbiamo visto in queste settimane, anzi in questi anni, che, ripeto, magari averne di Francesco Totti, perché poi abbiamo conosciuto un altro aspetto, quello che si fa alla parola odio. Francesco Totti nei confronti della Juventus l'odio non ce l'ha mai avuto.
Ma perché quando uno è forte, quando uno ha talento, lo riconosce la forza e la bravura degli altri, ragazzi. Quando uno vive nella frustrazione non riesce a vedere la bellezza e la forza di un rivale. Poi si può essere rivali ma sportivi, e si può essere rivali e non sportivi. Noi cerchiamo di insegnarvi, ma non insegnarvi, perché noi non abbiamo gli strumenti per insegnarvi, cioè l'avete dentro la vostra sportività. Cerchiamo di difenderla, ecco, magari vogliamo difendere la vostra sportività e il vostro senso critico. Quindi adesso guardiamo la nostra squadra, guardiamo, come si dice, i fatti nostri, andiamo avanti, continuiamo a non far mancare l'appoggio nostro alla Juventus, alla società, a quello che succederà, fidiamoci, e diamo il tempo alla squadra di crescere, a Pirlo di, oggi abbiamo letto le parole di Pirlo, ne parleremo dopo, a Pirlo di poter esprimere quello che ha dentro, di poter diventare grande allenatore insieme a questi colori, ai colori della Juventus, a Chiesa di entrare nei nostri meccanismi, alla Juventus di crescere, e se ci vogliono far arrivare ai playoff, andiamoci a vincere i playoff, sapete perché cosa? Per goderci le scuse che tireranno fuori anche in quel caso, perché quest'anno dobbiamo finire davanti a tutti, ancora una volta noi, nonostante tutto. Ale, vogliamo anche cominciare a snocciolare un po' quello che è il primo quesito,
sì, allora,
che dobbiamo condividere.
Il primo quesito è molto semplice. Ieri ha giocato la nazionale, io ho detto che non l'avrei guardata ieri, anzi avevo lanciato, pensa Vincenzo, una sorta di sciopero della National League. E non è che ritorno su quello che avevo detto, però devo anche essere sincero, il primo tempo l'ho visto, dico la verità, il primo tempo l'ho visto, ma semplicemente perché sono arrivato a casa dopo la diretta e mentre stavo mangiando mi sono guardato il primo tempo di Polonia-Italia. Allora, il primo quesito è molto semplice, amici, ma partirai te a raccontarcelo,
sì.
Vincenzo, che impressione vi ha fatto Chiesa ieri? L'impressione che ha avuto da Chiesa, io ripeto, ho visto il primo tempo, quindi qualcosa posso dire, tra l'altro vorrei dire qualcosina anche su Bonucci, però partiamo da te Vincenzo. Mentre agli amici al 340-5425-324 chiediamo semplicemente l'impressione che avete avuto dalla partita di Chiesa. Tu Vincenzo, che impressione hai avuto?
Allora, non giudicabile, per il semplice motivo che secondo me, al dispetto di quello che dicono in tanti che hanno visto un'Italia funambolica addirittura, a me non è sembrata un'Italia bellissima, un'Italia che sicuramente sta crescendo, che però deve concretizzare lì davanti, e forse lì davanti ha fatto un passettino indietro. In questo passettino indietro, al dispetto di quelli che sono voti bassissimi che sono arrivati a Chiesa, io credo che invece Chiesa abbia fatto delle cose buone che mi sono piaciute, tante altre non mi sono piaciute, ma nel grigiore di una fase offensiva che va sistemata sicuramente. Detto questo, io mi sono fatto le domande su dove potrebbe giocare Chiesa, su quanto potrebbe chiedere Chiesa, su come lo vuole utilizzare Pirlo Chiesa. E sono anche abbastanza convinto, Ale, che faticherà per diventare titolare di questa Juventus, perché se deve giocare dove io immagino che debba giocare, quindi come esterno a tutta fascia, deve fare immensamente di più rispetto a quello che ci ha fatto vedere. Allora adesso ci sono due strade, e l'ho scritto anche sui social. È una scommessa a Chiesa, è una scommessa azzardata o sarà una scommessa vincente? Quindi io quasi quasi ve la rigiro a voi. Io mi riservo di poter rispondere più avanti, però voi dovete rispondere adesso, a cominciare da te Alessandro.
Ma allora intanto ti dico che nel primo tempo che ho visto, perché poi ripeto ho fatto un piccolo passo indietro rispetto allo sciopero della National League, il primo tempo l'ho visto ma il secondo mi sono rifiutato e non l'ho visto. Allora, non mi è piaciuto granché Chiesa, soprattutto si mangia un gol pazzesco nel primo tempo che ovviamente ci auguriamo di non vedere mai nella nostra Juventus, perché un'occasione come quella che ha avuto solo davanti alla porta deve trasformarla in rete. Quindi devo dire che se dovessi dare un un voto a quello che ho visto al primo tempo, gli darei un 5,5. Ho la sensazione che lui ormai si sia abituato a giocare veramente a tutta fascia, mentre ieri giocava non a tutta fascia perché era un 4-3-3, per cui doveva coprire meno campo. Rivedibile, sicuramente rivedibile la scommessa. Beh, questo è un bel quesito, Vincenzo. Io credo che Chiesa in questa Juventus ci possa stare sicuramente. È indubbiamente meno forte di Douglas Costa, ma questo lo sappiamo. È però, e facciamo sempre tutti gli scongiuri possibili immaginabili, più integro di Costa e soprattutto a margini di miglioramenti importanti. Credo che alla cifra che la Juventus l'ha portata a casa, cioè appena 10 milioni cash, gli altri poi appagherò, è sicuramente un affare che la società ha fatto. Chiesa però deve decisamente migliorare e far vedere nella Juventus quelle cose che invece ha fatto vedere in queste prime tre partite con la Fiorentina, dove sinceramente mi è piaciuto abbastanza. Chi invece non mi è piaciuto ieri, almeno nel primo tempo, è ancora una volta Bonucci. Gli ho visto fare un paio di cose, soprattutto su Lewandowski. Mi direte, sì, certo, Lewandowski non è un cliente assolutamente facile. No, però due volte è andato in affanno sbagliando il tempo, non lo so, secondo me sta attraversando un periodo di involuzione abbastanza importante. Adesso chiaramente c'è il Crotone giocherà, anche se rientreranno poi giovedì tutti i nazionali, però mi auguro che Leo riesca a superare questo periodo che non è decisamente dei migliori.
Io su Bonucci la penso come te, Ale. Sono ancora un po' perplesso, ma sai che c'è? Si è giocato talmente poco che non riesco ad avere una visione d'insieme della Juventus di Pirlo. Non la riesco proprio ad avere, perché di amichevole si è giocato col Novara, in campionato la prima l'ha giocato con la Samp, ma insomma era un amichevole, parliamoci chiaramente, e anche lì qualche perplessità c'era ogni volta che la Sampdoria provava ad attaccare, quelle rarissime volte. Contro la Roma abbiamo visto degli svarioni difensivi enormi, e poi abbiamo visto il solito carattere della Juventus che non tradisce mai, poi basta, non l'abbiamo più vista giocare. Quindi una visione d'insieme continuo a non averla. Sono curioso, vorrei che questa squadra cominciasse a giocare 3, 4, 5 partite consecutivamente senza fermarsi, perché credo che sia quello che ci serve, quello che serva ai giocatori per entrare in condizione, all'allenatore per capire su chi puntare e a noi per capire che Juventus sarà, perché io continuo a non capire che Juventus possa essere. Detto questo, su Bonucci la condivido come te il pensiero, non mi sembra che sia partito come la miglior stagione possibile di Bonucci. E qui torno al discorso: se abbiamo recuperato appieno Demiral, sta tornando molto rapidamente De Ligt, io lì sono curioso di vedere su chi punterà Pirlo.
Ma tra le altre cose ho visto che Demiral ha fatto veramente un partitone contro la Russia, quindi se da un lato abbiamo Bonucci in evidente difficoltà, ieri poi ho letto le pagelle, tutti gli danno 6,5, quindi evidentemente nel secondo tempo, che per il mio sciopero con la National League non ho visto, ha fatto meglio, però nel primo tempo certamente non mi ha convinto. Sono d'accordo con te sul fatto che non sappiamo che tipo di Juventus noi abbiamo, noi vedremo. Oggi ha parlato anche Pirlo, nelle sue parole torna questa Juventus che deve essere dominante, lui dice anche in Europa, cita Guardiola come modello. Tutto molto bello, tutto molto interessante, però adesso questo deve essere trasformato sul campo. Rispetto a Chiesa, io ad esempio a Crotone non me lo immagino titolare. Tra l'altro io apro un piccolo file, perché qua ci sono le condizioni di Dybala che non riusciamo a capire esattamente quali sono, perché non è partito per la Bolivia, e questa è una bella notizia, con la sua nazionale. Si parla di un problema intestinale che però si porta dietro da quasi una settimana, per cui vediamo anche come Dybala tornerà. Io mi auguro che possa ritornare subito a Torino, si parlava anche di questo, cioè del fatto che siccome non potrà giocare la prossima partita verrà rimandato a Torino. Però Chiesa tornerà giovedì con gli altri nazionali, Dybala non si sa come sta, è vero che vai a Crotone, però io vorrei vedere una Juventus dominante a Crotone, anche perché poi c'è l'appuntamento con la Champions, quindi se riusciamo a chiudere prima possibile la pratica a Crotone è sicuramente importante. Però ti dovessi dire, ho un'idea di Juventus? Francamente ancora no, Vincenzo. Mi faccio delle mie idee, delle mie supposizioni, ma non riesco ancora a vederla schierata in campo.
Dopodiché, Ale, io credo, voglio un bene immenso, lo sai, a Paulino Dybala, lo vedi dalla grafica che c'è alle spalle, però mi domando, ma era così necessario che partisse con la nazionale?
Per me no.
Io questa cosa non la capirò mai. Capisco l'attaccamento, ragazzi, però insomma, sapevi anche che ti avrebbero, cioè, non hai giocato con la Juventus, devi recuperare da un infortunio, come immaginavi? Poi vuoi stare con la squadra, per carità, segno di attaccamento, di attaccamento alla tua nazionalità, alla tua nazione, alla tua nazionale. Però francamente ci sono dei momenti in cui devi dimostrare attaccamento a qualcun altro, e non metto in dubbio l'attaccamento che ha verso la Juventus. Però probabilmente sarebbe tornato molto più utile a lui evitare tutti questi viaggi, soprattutto in questo periodo storico, restare a Torino e apprendere quanto più possibile da Pirlo per farsi trovare pronto a scendere in campo da leader di questa squadra. Perché lui può esserlo, ma si deve mettere in testa di farlo. E secondo me anche in queste scelte deve venire fuori uno scatto di Dybala. Non so che ne pensi.
Che io non sarei andato in nazionale, l'ho detto, poi sappiamo che i sudamericani in particolar modo sono legatissimi alle loro nazionali, però non era il momento. Tra l'altro pare che anche l'UEFA, rispetto alla prossima sosta, perché noi abbiamo anche questa follia ulteriore, cioè che tra un mese in realtà dovremmo fermarci nuovamente, pare che l'UEFA possa rivedere anche la questione National League e magari tra un mese non si parte con le nazionali, e se ci saranno le nazionali saranno soltanto degli stage, però ovviamente nei propri centri tecnici. Io sarei rimasto Vincenzo, anche perché poi non dimentichiamo che lui non ha ancora giocato una partita, perché reduce comunque da un infortunio, e oltretutto questa esperienza con la nazionale in questa settimana non li sta portando particolarmente bene, quindi mi auguro che nelle prossime ore possa tornare a disposizione, perché ripeto, adesso si apre una fase di calendario che sulla carta è abbastanza favorevole alla Juventus. Mi sembra che nel mezzo, da qui alla prossima sosta, ci siano soltanto Lazio e Atalanta, partite, e non sono poche, però partite, diciamo così, di un certo spessore, e noi dobbiamo mettere fieno in cascina assolutamente, quindi avremo bisogno di tutti. Per Crotone probabilmente possiamo fare a meno anche di Morata se non starà bene, di Dybala, però poi inizia una fase in cui tutti dovranno essere abili e arruolabili, e mi auguro che Dybala possa ritrovare quello spunto e soprattutto quella condizione che nel post infortunio non abbiamo mai vista, per cui spero veramente che possa rientrare e magari a Crotone andare in panchina, ma poi dalla partita di Champions essere titolare il più a lungo possibile.
Detto questo, io rilancio quello che è il primo sondaggio, il primo quesito che vi chiediamo, che vi facciamo, ovvero: come giudicate la prova di Chiesa? Occhio, giudicatela sì, per quanto riguarda l'ottica nazionale, come è stata, vi è piaciuto oppure no, ma aggiungete anche magari la riflessione del secondo voi in che cosa può tornare utile alla Juventus, proprio guardandolo come giocatore ormai della Juventus. Quindi siamo curiosi di sapere quello che pensate voi, quello che è il vostro giudizio su questo giocatore, se è una scommessa che può essere vincente, una scommessa troppo azzardata. È stato Michele Fusco, ovviamente, ha fatto una delle sue battute, Ale, il nostro ascoltatore, che ha detto: tutte queste scommesse va a finire che ci fanno un'indagine. E c'ha ragione pure lui.
Allora, sì, c'ha ragione. Io ho letto un po' come avrei letto te, Vincenzo, non è piaciuto. Adesso poi aspetto veramente di sentire gli amici, e magari da casa, e magari tu con il tuo mitico taccuino farai alla fine il conto. Però ho visto che molti lo hanno già bocciato. Credo in maniera abbastanza ingenerosa, perché poi alla fine le tre partite di campionato sono state tre buone partite. Sì, è vero, il top lo ha raggiunto contro l'Inter nell'ultima partita, però capite anche la condizione che aveva contro la Sampdoria, non è stato particolarmente brillante, non ha fatto male contro il Torino, però credo che il primo vero test sarà quello, se giocherà, e per quei minuti che giocherà eventualmente, di Crotone. Io, in attesa appunto di sentire gli amici, qualcosa già leggo, invito però tutti alla calma, nel senso che è chiaro che noi vi chiediamo già un giudizio rispetto alla partita di ieri, però bollare già Chiesa come fallimento dopo una partita mi sembra leggermente ingeneroso.
E allora, siamo pronti alla prima sosta, dopodiché al rientro cominciamo a leggere i vostri messaggi, a sentire le vostre voci. Alessandro, siamo pronti?
Siamo prontissimi.
In grande forma, Alessandro Santarella, alle mie spalle. Allora, Federico Rossi, la linea a te, ritorniamo tra poco con le parole, i giudizi, speriamo non affrettati, ma giusti, equi e obiettivi, e tutti ovviamente da di cui tener conto, vostri su Chiesa, il primo quesito del pomeriggio di Due in Bianconero.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Allora, sono arrivati come sempre tanti messaggi al 3405 425 3224. Ale, vogliamo cominciare dai testuali o dagli audio?
Allora, cominciamo dai testuali, eccoli qua, eccoli qua. Allora, ciao ragazzi, non so se temere più il nuovo DPCM di Conte oppure il giudizio giudice sportivo sul Napoli. Ho voglia di calcio giocato, Gabriele, alla provincia di Firenze. Ma guarda, allora Gabriele, oggi ha parlato anche il Premier Conte, ha detto che si tende ad escludere nuovi lockdown generalizzati. Rispetto al DPCM, sì, c'è questa storia insomma un po' particolare, no? Delle feste in casa, quindi non fate le feste in casa, ma lì io credo che ci sia il buon senso, perché fare feste in casa oggi mi sembrerebbe quantomeno inadeguato. E ho capito a cosa ti riferisci, alla stretta sugli sport amatoriali. Ho la sensazione che calcetto e altri sport di questo tipo verranno fermati e bloccati.
Ma ti posso dire una cosa, Ale, su questo?
Sì,
vai. Vuoi sapere che ne pensi pure tu? Ma se proprio, cioè, è quello il problema, o magari tu potresti anche essere un po' più tenue dicendo ok, andate a giocare, ma la doccia ve la fate a casa?
No, ma non solo, c'è una questione secondo me molto più attuale che alimenta i contagi. Perché non vanno a guardare gli affollamenti che ci sono sui servizi pubblici, le metropolitane, gli autobus? Ah beh, ma lì è più difficile poi intervenire. È più facile mettere in crisi magari un gestore di un centro sportivo, chiuderglielo, e questa volta poi vanno tutti a casa, perché questa è la realtà.
Ma certo, perché poi dopo là chiudi e mi dispiace se poi capita a qualcuno che deve chiudere. Quando devi andare nella tua servizio trasporti, è difficile cacciare soldi in più per un treno in più, per qualche corsa in più, per qualche stipendiato in più, per aumentare le corse e diminuire gli assembramenti e gli affollamenti. Lì ci si gira dall'altra parte. Sulle cose più semplici si interviene per far vedere che c'è il pugno duro.
Esatto.
E non mi sembra giusto e opportuno.
E quindi ha ragione l'amico, insomma.
E noi non abbiamo una struttura da calcetto, Alessandro, però lo diciamo come giustizia generale, insomma.
Poi vado avanti. Buongiorno, a mio avviso la Lega e la giustizia sportiva ne usciranno in questo modo: sentenzieranno che il protocollo sul punto dà luogo a interpretazioni contraddittorie e incerte, per cui anche se vi fosse stata una violazione del protocollo, ciò sarebbe avvenuto in buona fede e nell'incertezza della portata della norma. Poi ragazzi, vi prego, messaggi corti perché poi si interrompono e non riesco più a leggere. Poi Antonio da Canosa ci scrive: ma perché non parlate solo di calcio? Antonio, non so di cosa stiamo parlando, però va bene, noi leggiamo tutti i messaggi. Ma perché la Juve non prende te, Vincenzo e Alessandro come avvocati? Fate delle arringhe meravigliosi, complimenti e forza Juve. Ci proponiamo, Vincenzo,
volendo. Sì ragazzi, noi siamo qua, ma dopo avremo un personaggio che diciamo saprà difendere molto meglio i colori bianconeri rispetto a noi.
Ciao, se giocassero i tifosi non ci sarebbero problemi ad avere il sangue agli occhi, ma mi chiedo, i giocatori quasi tutti stranieri sono al corrente di tutte le varie tarantelle, soprattutto hanno il sangue agli occhi, ci scrive Angelo. Che dici, Vincenzo? Penso di sì, dai.
Io, guarda, no, ho una voglia di campo proprio per questo, perché voglio vedere la squadra che si carica da tutte queste polemiche, perché poi la Juventus è sempre stata così, no? Ha sempre avuto quella reazione nervosa sul campo che mi aspetto e che voglio. Perché sappiatelo che questo è soltanto l'inizio. Quest'anno non è neanche cominciato e vedi quante polemiche sono venute fuori. Poi ritireranno, e qualcuno già l'ha fatto, la questione Suarez. Poi ributteranno in mezzo all'occorrenza Ronaldo, gli stupri, eccetera. E poi uscirà qualche altra cosa. Ma noi oramai abbiamo fatto gli anticorpi. E quindi dobbiamo dimostrare sul campo la reazione di nervi che mi aspetto dalla squadra.
Ciao ragazzi, sono Stefano da Mariglianella. A me Chiesa è piaciuto, anche se era voglioso di spaccare il mondo e forse questo lo ha condizionato, però averne di ragazzi con tutta questa grinta. E poi un abbraccio a Francesco Totti. Per me Chiesa è uno scommessa, è un cavallo pazzo che corre sulla fascia e fa sempre lo stesso dribbling, non ha un tiro precisissimo ma è un giocatore integro. Certo, 60 milioni mi sembrano un po' troppi come soldi spesi per Bernardeschi, ma in effetti in Italia da tempo non nascono più grandi talenti, anche se poi per Bernardeschi furono 40, non 60. Poi mi piacerebbe che si parlasse anche di Juve Under 23 e delle ragazze che ieri hanno fatto un partitone. Amico mio, noi abbiamo due ore. È difficile parlare di tutto. Under 23 peraltro non ha giocato. Alle ragazze abbiamo fatto i complimenti ieri.
Strepitose contro la Fiorentina, ma scherzi.
Esatto, esatto. Poi ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sono coerente con i miei interventi precedenti al riguardo. Non credo fosse così necessario. Il resto l'idea che il prezzo non sia in linea con le qualità. Buon giocatore, ma non tale da giustificare un investimento del genere. Massimo da Prato. Quindi per il momento su Chiesa ci sono giudizi non proprio positivi, eh? Aspettiamo poi gli altri. Intanto leggo tutti quelli di testo, così
poi andiamo sugli audio, vai.
Sì. Vocali. Ieri Chiesa non è stato Ronaldo, mi è sembrato sempre l'unico pericoloso sotto porta, anche se imprecise. È arrivato sulle poche palle gol create e ha messo anche delle ottime palle in area, quindi per me è sulla buona strada, scrive Saverio. Poi, ciao, sono Peppe da Vittoria, su Chiesa c'è troppo pregiudizio, per me farà benissimo da terzino e farà fare tanti gol, forza Federico, ma da terzino mi auguro di no. Buonasera Vincenzo e Ale, secondo me Chiesa sarà un ottimo acquisto e ci stupirà in positivo, Paratici da 3 anni, ci lavora per il ragazzo, è una scommessa e il direttore la vincerà. Questo per quanto riguarda i messaggi di testo, scriveteci ancora le vostre idee su Chiesa, direi di partire sì. Con i vocali che ce ne sono veramente tanti.
Aggiungo Ale che qualcuno mi ricordava oggi, per carità non sto paragonando Federico al papà Enrico, però che anche Enrico Chiesa partì un po' in sordina nella sua fulminante carriera, poi non ha avuto grandissime squadre, è vero, però ha avuto grandissime performance con Parma e Fiorentina, soprattutto oltre che con Sampdoria, quando esplose diventò un giocatore straordinario, quindi aspettiamoci, speriamo che dentro Federico Chiesa ci siano delle caratteristiche che poi verranno fatte esplodere dalla Juventus. Questo è un po' l'augurio, no?
Sì, tra l'altro hai citato il padre, hai fatto benissimo, perché secondo me c'è anche questo paragone che comunque un po' lo penalizza. Blocca, sì. Sono tra l'altro due giocatori completamente diversi. Però ecco, una cosa che noto è che non c'è comunque particolare fiducia su Chiesa. Non c'era prima, no. E continua a non esserci adesso, almeno dai messaggi che stanno arrivando. Quindi vediamo se magari i prossimi messaggi cambieranno un po' l'andazzo.
Audio numero 1, vocale numero 1, Federico Rossi. Please.
Buongiorno a tutta la redazione di Bianconera. Un saluto a Vincenzo e se c'è pure Alessandro.
C'è.
E c'ha ragione Vincenzo, ma io ti seguo pure su Twitter, a me quello che pensi tu spesso mi trovi d'accordo.
Grazie.
E infatti volevo portarvi a far presente, diciamo, se ieri vi siete visti le pagelle, quello che dicono su Demiral. Io mi sono visto pure di ispezioni di partita. C'è. Abbiamo la futura coppia, penso una delle future coppie più forti del mondo.
Sono d'accordo.
Miral e Dirikt. Tocca farli crescere bene, tocca farli giocare. Che ne pensi tu, Vincenzo, di questo? Ciao, Ciccio il Gobbo.
Guarda, Ciccio, poi la giro anche ad Alessandro. Io sono assolutamente d'accordo con te. Per me, Demiral e Dirikt sono volutamente. Anche perché, vedi, quanti club l'anno scorso e quest'anno hanno chiesto Demiral alla Juventus. La Juventus ha detto non ci pensare nemmeno a chiedermelo, perché la Juventus è consapevole che questa è la coppia del futuro e del presente, perché secondo me già quest'anno, Ale, io fossi in Pirlo, dopo aver visto la prestazione di Demiral, appena torna anche De Ligt, io intanto comincerei a far sciogliere le gambe da titolare a Demiral in qualche partita, farlo abituare. Non possiamo aspettare, questi qua vanno a un certo punto buttati nella mischia. Demiral va buttato nella mischia e ha le caratteristiche anche caratteriali per reagire all'impatto, che comunque già ha retto bene l'anno scorso fino al momento dell'infortunio. Dopodiché, poi quando subentrerà De Ligt, io a questi due non ci rinuncio. E ti dico anche un'altra cosa, sono due fondamentali anche nei gol su calcio su palline attive, entrambi.
Allora Vincenzo, secondo me in questo momento c'è semplicemente un problema di gerarchie, cioè se tu dovessi far giocare i giocatori più in forma, è chiaro, De Ligt al momento non c'è, o più forti, un domani vai su De Ligt, Demiral, non c'è dubbio. Però la domanda che giro eventualmente, no? Come fai a mettere in panchina Chiellini e Bonucci? Non è una scelta facile questa, ragazzi, no, anche no, perché abbiamo visto che nella difesa a tre non sono tre centrali, ormai l'abbiamo capito, sono due centrali più un laterale abbassato a fare il centrale, Danilo a destra e Alexander a sinistra. Allora io dico sì, De Ligt e Demiral, ma come si fa a mettere in panchina contemporaneamente Chiellini e Bonucci? Se voi amici da casa avete la ricetta, aiutatemi, perché io non so come fare. Però condivido Vincenzo, condivido. De Ligt rientrerà,
Però intanto Demiral io lo farei giocare, ti dico di più, io a Crotone Demiral lo metterei titolare.
Ah, voglia. Ma è il discorso che ti facevo prima io, di non essere troppo succubi, più che succubi non mi piace, troppo riconoscente alla BBC. Cioè bisogna anche staccarsi dal passato, accettare il presente da parte di tutti, da parte dei tifosi, da parte del tecnico, da parte della proprietà, da parte dei giocatori stessi. Quindi da Chiellini no, non ho dubbi che lo accetti, lo stesso Chiellini secondo me si gestirà moltissimo. Però io mi aspetterei che anche Bonucci, se vede che non sta in un momento di particolare forma e alle sue spalle c'è il nuovo che avanza e che è già presente, io mi aspetto dallo stesso Bonucci anche che, se ama la Juve, come dice di amarla, ne sono convinto, guardi anche a queste cose e sappia anche potersi mettere da parte quando serve per facilitare questo processo di cambio che va fatto nella Juventus. Prossimo audio.
Ciao, sono Pino da Sesto San Giovanni.
Ciao Pino.
Ciao.
Io, secondo me, Chiesa non ha fatto una, ha fatto una buona partita, un po' frenetico, ma una buona partita. Il gol lo giustifico perché la palla rimbalzava male, io che ho giocato a calcio ne ho sbagliate anch'io, quindi lo capisco. Poi secondo me invece giocherà, non dico che sarà titolare, ma si alternerà con Cuadrado, perché quando si gioca ogni tre giorni, Cuadrado non penso che possa giocare ogni tre giorni, c'ha 33 anni, quindi può giocare sia alto con Cuadrado dietro al posto di Danilo, oppure in alternanza a Cuadrado. Ciao, buona serata, forza no, Juve.
Ha ragione Pino, poi ci conforta su questa cosa del che lui ha giocato. Io onestamente a pallone non ho giocato, però è vero, il pallone rimbalzava e quindi è vero. Diamoli tempo. Ma io, guarda, se mi consenti Vincenzo, io lancio anche sondaggio nel sondaggio, cioè parlatemi anche della partita di Bonucci di ieri sera. Che sensazioni avete avuto? Ripeto, io parlo del primo tempo perché il secondo non l'ho visto. A me non sembra più il Bonucci sicuro di una volta. Magari mi sbaglio, perché poi io a Leo voglio bene, perché l'ho anche ampiamente perdonato per la questione Milan, assolutamente. Però io lo vedo diverso dagli anni precedenti. Quindi voi che impressione avete di questo primo Bonucci?
Ditecelo 340-54-253-24, ma tanto il numero ce l'avete salvato, quindi aspettiamo soltanto le vostre risposte.
Noi, Chiesa e Bonucci.
Noi ci siamo espressi, vogliamo sentire anche la vostra. Vai con il prossimo audio vocale, vai Federico.
Ciao ragazzi, Marco da Roma. Sentite, volevo dirvi, avete sentito per caso quell'ultima dichiarazione, adesso non ricordo bene il nome del procuratore di Calciopoli? Adesso non per ritornare,
sì, Lepore.
Lui addirittura si è vantato di aver mandato la Juventus in B, sì. Ma poi soprattutto sì, ha ammesso anche che altre squadre sarebbero potute essere indagate, tipo l'Inter, ma ha anche detto che se avessero fatto intercettazioni telefoniche, forse la Juventus avrebbe avuto 10 scudetti revocati. Cioè, solo la Juventus, non è che ha detto no, se avessimo fatto intercettazioni, chissà cosa avremmo scoperto, quali squadre avremmo fatto. Vorrei un commento da voi. Ciao, grazie.
Ale, dico subito la mia, io la voglio anche archiviare perché sono veramente stanco di... ma non per il nostro ascoltatore, che giustamente anche lui chiede perché magari è curioso e sono stanchi un po' i nostri ascoltatori di vedere la Juventus associata sempre a accuse, a gente che deve salire sulle luci della ribalta, farsi pubblicità dietro al nome della Juventus, dire questo e quell'altro, ridere quando uno dice che dobbiamo rispettare le regole, che la Juventus le rispetta, perché quando pensano che non le rispetti dicono ah, la Juventus non rispetta le regole, quando le rispetta ah, la Juventus ha rispettato le regole. E allora fatevene una ragione, io vorrei cominciare a riportare, anche perché siamo soltanto alla terza giornata e la terza manco l'abbiamo giocata, ad argomenti di campo, in attesa di questo maledetto verdetto che possa chiudere una volta per tutte questa querella che è veramente diventata stucchevole e che ha aperto scenari sul passato da cui sono venuti fuori un'altra volta i mostri del passato, che nel passato devono restare perché col passato abbiamo chiuso il presente e il futuro sono la Juventus che vince. Ale,
no, aspetta Vincenzo, perché credo che dobbiamo rispondere a un messaggio. Per carità, noi accettiamo critiche da tutto e da tutti.
Però, come dico sempre, c'è un limite. Allora, Raffaele da Torino ci scrive: la trasmissione ha preso una piega troppo populistica, cioè a noi che oltretutto ogni tanto. Comunque, aspetta, mica è finita qua. Nelle ultime settimane, ed è un peccato, se vi riducete a fare gli Alvino Juventini, e questo sinceramente.
Gli Alvino Juventini, ragazzi.
Sì, gli Alvino Juventini non lo accetto. Perché non abbiamo mai, e ripeto, mai utilizzato toni che vengono utilizzati in altre trasmissioni e da altri giornalisti. Quindi questo lo respingo al mittente. Poi vado da Vincenzo. Le partite della National League vanno seguite, soprattutto se si fa il giornalista di mestiere. Allora, io le seguo tutte, ma se per una mia idea personale non seguo il secondo tempo di una partita, penso di avere la libertà di poterlo fare. Poi, sulla polemica col Napoli state esagerando, e qui prendo, vado avanti, dice anche De Bonis esagerato ieri dicendo che fra una persona nata a Torino e una nata in Puglia scorre un altro sangue. A me non sembra che Nicola abbia mai detto una cosa del genere, sinceramente, e ti dico non qui alla radio, perché ieri Nicola De Bonis non c'era, quindi prendo immediatamente le difese di Nicola da questo punto di vista. Affermazioni scandalose, tornate alla radio che eravate prima della partita con il Napoli, cioè... Io questo messaggio lo leggo perché noi accettiamo tutte e tutti, ma lo prendo, lo impacchetto e lo respingo al mittente, soprattutto quando vengo paragonato a persone che con questo mestiere non hanno niente a che fare. E concludo.
Raffaele, ci hai paragonato a un uomo che in pubblica piazza disse che i juventini dovevano morire, e per questo motivo, anche se poi provò a fare una rettifica goffa, perse il suo posto di lavoro a Sky. Anche se credo che nella sua bio lo scriva ancora. Una persona che dice, che ha detto smettetela di buttare odio sul Napoli, quando continuavano a buttarlo sulla Juventus. Noi siamo due giornalisti professionisti, e i giornalisti professionisti sono coloro i quali peraltro superano un esame di abilitazione al ruolo, e per farlo devono fare un percorso che, credimi, non è semplice, e neanche l'esame stesso lo è, ma comunque anche chi è professionista può sbagliare. Noi ci sentiamo di esserlo nell'animo, tant'è che abbiamo detto, e penso che tra l'altro quella famosa, qualcuno di voi l'ha chiamata ringa, è stata quella di apertura di questa puntata pomeridiana, è stata: buttate fuori il bello che c'è dentro, raccontiamo lo sport e smettiamola di vivere le polemiche e di avvelenarci delle polemiche che vengono altrove. Il giorno in cui Carlo Alvino, e questa volta mi costringete a fare il suo nome e cognome, dirà una cosa del genere, mandatemi un audio e giratemelo, perché sarà l'unico giorno in cui dirò bravo Carlo, ok? E penso che con questo possa aver risposto. Se ci paragoni a lascia stare adesso Carlo Alvino, se ci paragoni a un giornalismo di serie B di odio,
bravo,
e allora quello lo respingo. Poi se ci paragoni, non lo accetto, perché non è quello che stiamo facendo noi, e la stragrande maggioranza, dalla quale vorrei, insomma, a questo punto un messaggio, dalla stragrande maggioranza sanno benissimo che quello che facciamo noi è informazione. Qualcuno qualche giorno fa ricordava come, quando uscì la notizia del Napoli calcio femminile che perse 3-0 a tavolino, e dissi: Ale, non la dare ancora, voglio avere una conferma di questo. Avemmo la conferma parlando con l'ufficio stampa del Napoli calcio femminile, e siamo stati tra i primi a dire che il problema non era il dottore, ma erano le ragazze straniere che erano di più rispetto a quelle italiane. Problema proprio di assemblamento della squadra. E siamo stati noi, assemblamento della squadra, siamo stati noi i primi a dirlo, mentre facevamo diretta. Questo, caro Raffaele, si chiama fare i giornalisti. Questo, caro Raffaele, significa essere professionisti, perché ti assicuro che i personaggi ai quali ci hai paragonato in quel caso avrebbero detto: ben gli sta, una volta tanto imparano, senza andare a indagare il perché e il per come, che noi continueremo a fare anche se tu non lo vedi e non lo noti.
E poi, se mi permetti, aggiungo e chiudo, perché se poi perdiamo Raffaele mi dispiace, ma me ne farò una ragione come ascoltatore, che se c'è da difendere la Juventus potrò essere tanto populista come dici te, ma preferisco essere populista che voltarmi dall'altra parte e permettere agli altri di attaccare la Juventus. Quindi quando la Juve è nel giusto, secondo me, io la difenderò sempre come Vincenzo Marangio. Quando sbaglia, come per esempio secondo me hanno sbagliato alcuni giocatori a lasciare la bolla, la famosa bolla, prima del tempo, lo dico, ma quando la devo difendere da attacchi che non hanno né capo né coda, io lo difendo, sono populista, pazienza, sono contento di difendere la Juventus.
Dopodiché vi assicuro anche un'altra cosa, la chiudiamo e andiamo a sentire gli altri audio, però è giusto e importante confrontarsi, perché uno potrebbe dire, ah, pensa quello che vuoi amico, non ci sentire più, vattene, così. Noi invece ti rispondiamo con i fatti, perché non abbiamo nulla da nascondere, proprio perché respingiamo delle accuse che non riteniamo valide. Io e Alessandro ci scriviamo e ci parliamo naturalmente anche quando non siamo in diretta, e Alessandro te lo può testimoniare quante volte io magari faccio dei passi indietro dopo valutando a mente fredda, e quando io ho detto, beh Ale, lo sai che tutto sommato è ridicolo dare una colpa alla Juventus che è andata in campo, però forse visto che la Juventus ha scelto il silenzio adesso che è stata accusata nella dignità della famiglia Agnelli, a quel punto poteva stare zitta pure quando il Napoli non è partito, ma si presentava al campo direttamente e diceva, oh, noi siamo qua al Napoli dove non c'è benissimo, che facciamo, vittoria a tavolino scegliete voi, noi ci siamo stati presenti, e non sarei andato nemmeno a parlare dopo, guarda che ti dico. Invece la voglia di spiegare che ci sono delle regole difficili che sono state stabilite e sottoscritte da tutti, compreso il Napoli, da parte di Agnelli, è stato poi additato come un atteggiamento sbagliato di chi ha voluto fare il primo della classe. La Juventus ha semplicemente ribadito quelle che sono le regole. Dopodiché, probabilmente, molte altre cose, col senno del poi, secondo me si potevano anche evitare. La prossima volta voglio che la mia squadra, la Juventus, si presenti in campo e basta. Perché quello basta per metterla dalla parte della ragione. Detto che non ha torto neanche adesso, ma noi facciamo riflessioni a tutto tondo, non con i paraocchi come fa qualcuno al quale ci hai paragonato. Prossima,
andiamo avanti.
Vuoi aggiungere il prossimo audio, dai.
Cari amici, buon pomeriggio, condoglianze naturalmente alla famiglia Totti. Per quanto riguarda Chiesa e la Juventus, io direi sia Chiesa che Morata, accogliamoli meglio, perché mi sembra che la Juve vada meglio rispettata, e da qualche trasmissione, compreso la vostra radio, specialmente al mattino, mi augurerei che, diciamo, ci fosse una diversa accoglienza verso questi nuovi acquisti. Che Samorata sono entusiasti di venire alla Juventus, e noi certamente faremmo torto a loro se ci voltassimo un po' freddamente, insomma. Chiesa è un campione, sarà veramente concreto per noi. Speriamo di poter utilizzare al meglio la Juventus anche sabato, visto queste nazionali e la loro invasione, invadenza.
Assolutamente. Intanto, Vincenzo, ti dico che la questione Bonucci Chiellini ha scatenato, cioè adesso immaginavo. Gli amici ci stanno sommergendo di messaggi sulla questione Bonucci Chiellini rispetto a Demiral Delitte. Io però su questo vorrei dire che non dobbiamo mai dimenticare, anche se in questo momento magari Bonucci può avere una fase di appannamento, che Bonucci e Chiellini rappresentano la storia dei nostri ultimi 9 anni di trionfi, uno a parte per Bonucci, ovviamente.
Però è questa la difficoltà, Ale, alla quale bisogna affrontare con intelligenza e maturità da parte di tutte le parti. Il passato è il passato, il presente è il presente, e può sembrare una banalità, il futuro è il futuro. Ora, il tifoso non deve dimenticare mai il passato e non deve mai far mancare la riconoscenza verso chi ti ha dato le vittorie che ancora adesso puoi festeggiare e che festeggerai in eterno. Però il tifoso è anche colui il quale nota, magari, che il tempo per qualcuno può essere passato. E non è un'offesa. A volte per l'atleta è complicato, io me ne rendo conto. È come se a te, Ale, o a me, Ale, dicessero ormai siete vecchi, dovete uscire dal mestiere, fate spazio ai giovani. È una vena di malinconia che dentro non accetti, proprio perché ami questo sport, ami questo lavoro, ami te stesso e hai grande considerazione di te. Bonucci è uno che ha una forte personalità. Dopodiché però la difficoltà è proprio questa, da parte di Bonucci e Chiellini, di accettare di fare un mezzo passo indietro per non sporcare il loro passato.
Vero.
Da parte di Pirlo di non ragionare per riconoscenza ma per conoscenza della situazione, e quindi per la riconoscenza dei valori attuali dei giocatori, e da parte anche dei nuovi, che devono entrare sì in punta di piedi, ma quando entrano devono dimostrare di essere già pronti per prendersi sulle spalle la Juventus, perché lì secondo me apriranno gli occhi un po' tutti. Quindi è una fase delicata, ma se va in porto come deve andare in porto, la Juventus ha un presente e un futuro di grandissimo livello lì dietro. però è chiaro che qualcuno deve rendersi conto che il tempo passa per tutti, Ale.
Assolutamente sì, è vero che c'è veramente un plebiscito per Demiral, De Ligt come coppia centrale dell'immediato futuro. Io credo che De Ligt potrebbe essere a disposizione forse anche verso la fine del mese, a quel punto dovranno essere fatte delle scelte. Però non perdiamo di vista anche il primo quesito, quello che vi abbiamo fatto su Chiesa, quindi Chiesa vi è piaciuto o no, e poi come provare a dare la titolarità secondo voi a De Ligt e Demiral. Ce la facciamo ascoltare un altro vocale? Credo,
un audio al volo, un vocale al volo e poi pausa e ritorniamo.
Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Ragazzi, oggi non dico nulla, oggi mi limito ad ascoltarvi perché ogni volta è un piacere.
Grazie Danny.
E sinceramente tanta voglia di veder giocare la nostra Juventus.
Sì.
Tanta voglia di veder giocare la nostra Juventus. Ciao ragazzi, fino alla fine.
Ciao Danny, questa è la voglia che abbiamo anche noi e che non vediamo l'ora di soddisfare. Noi adesso però ci fermiamo per soddisfare l'esigenza che abbiamo da palinsesto. Ritorniamo tra pochissimo, così cominciamo anche a sentire un po' cosa ne pensate di Bonucci. E poi ci prepariamo anche a lanciare il secondo quesito. Pausa e torniamo.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
E allora adesso giunge il momento di sentire anche che cosa ne pensate sulla vicenda Bonucci, poi tra poco lanceremo anche il secondo sondaggio. Intanto leggevo anche delle parole di De Bruyne, Ale, si è lamentato un po', ha detto gioco da 2 anni, non siamo macchine, ci dovremmo fermare un pochettino. De Bruyne che ha fatto un assist in campo, Ale,
sì, pazzesco,
qualcosa di incredibile proprio.
Alla fine è un po' anche lo specchio però del periodo che stiamo vivendo, cioè quando dico che probabilmente serviva un po' più di intelligenza anche nel gestire queste benedette nazionali, è che è proprio per questo, perché bene o male stanno giocando veramente da 2 anni senza mai fermarsi, e allora la National League, oltre a riempire le tasche delle federazioni, ma a chi serve? A nessuno. Quindi ogni tanto la tutela anche del singolo calciatore, secondo me, va avanti, dovrebbe andare avanti a tutto, per cui certo sono privilegiati, tutto quello che vuoi, però sono parole che colpiscono, perché è vero che è 2 anni che bene o male non si fermano, e aspetta, e non si fermeranno, perché certo, poi quest'anno c'è l'Europeo, l'anno prossimo c'è il Mondiale. Quindi
sempre che, Ale, sempre che, perché sì, oggettivamente domani o dopodomani, quando uscirà questo verdetto, se si farà un verdetto alla volemo sebbene, no? E quindi vabbè, ti do 1 o 2 punti di penalità che poi magari verranno cancellati dal TAR e la partita si rigiocherà. Io mi aspetto che l'Inter dica io non voglio giocare e non giocherà. Mi aspetto che il Verona o il Genoa dica a Verona io non voglio giocare e non giocherà. Quindi mi aspetto che a quel punto, io adesso, ora come ora, Ale, e poi arriveremo facilmente così al terzo quesito.
Anzi, che diventa il secondo, dai.
Diventa il secondo, lo vogliamo chiedere? Allora,
sì,
che scenario va aspettato? Perché io a questo punto comincio a pensare una cosa, Ale. Io non vedo la fine di questa stagione, ma non con pessimismo. Dipende molto dal verdetto di domani. Quindi cosa vi aspettate dalla sentenza di domani? Perché io sono dell'opinione, Ale, che se non hanno ancora, io sono stato tutto il pomeriggio su TMV Radio e c'era ancora gente che dice che portava quell'esempio del protocollo dove sta scritto se enti statali o locali ti dicono che non si può giocare, non si può giocare. Ancora non hanno capito che l'ente statale non c'era perché il governo non ha detto che non si poteva giocare e che le ASL sono locali, quindi l'ASL di Napoli non è l'ASL di Torino. Se la partita si gioca a Torino è l'ASL di Torino che ti deve dire no, qua non si può giocare, ma là si poteva giocare. Quindi se adesso il potere va alle ASL, no? E viene sancito dal fatto che chiudi gli occhi e dici ragazzi, purtroppo è così, l'ASL lo poteva fare, quindi la partita si rigioca. Ogni club di Serie A, compresa la Juventus, può decidere quando e se giocare. E questo mi porta al dubbio di quando finirà questo campionato, se mai finirà.
Ma infatti il problema di domani non è tanto Juventus-Napoli. Occhio però, sennò poi Raffaele dice che sei populista.
Beh, certo.
non è tanto il problema di Juventus-Napoli, è il problema, è appunto, è quello che chiediamo anche a voi, cosa vi immaginate, cosa vi aspettate e come vedete il futuro. Io lo vedo molto grigio, perché se non arriva la sentenza del 3-0, che poi guarda, a me non interessa,
ma non è
neppure
quello che ci interessa,
date i 3 punti di penalizzazione al Napoli e facciamo rigiocare la partita, a me sta benissimo, perché se no, giustamente, e potrebbe essere anche la sotto domanda al secondo quesito, l'Inter ha tutto il diritto e il dovere di non giocare la partita contro il Milan.
Il Genoa col Verona.
Esatto, esatto. Quindi, siccome la stagione è a forte rischio, se quelle piccole regole che ci sono, magari anche sbagliate sotto alcuni punti di vista e piene di falle, perché se no il Napoli non si aggrappava a quei vuoti normativi che evidentemente ci sono, ma se non vengono rispettate, io ve lo dico, e guarda, ho sempre presente quel messaggio dell'amico che mandò, mi sembra venerdì, Ale, ci fai venire la depressione quando parli di stagione che chissà finirà, se finirà o meno, ma purtroppo è così, perché se inneschiamo i rinvii, vi garantisco che questa stagione non arriva in fondo.
E neanche i playoff la salvano, eh? Neanche i playoff la salvano, perché comunque le partite le devi giocare tutte. Non è che arrivi ai playoff e ai playout perché non le puoi giocare tutte. Le devi giocare tutte.
E infatti, se noi apriamo questo vuoto, no, normativo, diventa complicatissimo. Diventa complicatissimo. Ora non vedremo Chiesa, non sapremo se giocherà a destra o a sinistra, Kulusevski, non vedremo niente, perché ovviamente sarà un caos talmente grosso che la stagione sarà destinata a bloccarsi.
Prossimo audio, poi vogliamo passare anche a quello che sono le vostre risposte su Bonucci. Vi ricordo intanto il secondo quesito che abbiamo mandato, che era il terzo, ma in realtà diventa il secondo. Cosa vi aspettate dalla sentenza di domani che dovrebbe arrivare? Audio.
Ciao ragazzi, sono Alessandro, siete fortissimi.
Ciao, grazie.
Questo è appurato e mi fate tanta compagnia.
Grazie.
Io prendo spunto da quello che avete detto su Dybala. Io sono un po' deluso da Dybala, dall'atteggiamento, da chi lo gestisce. A me sembra che, non lo so, voi vedete tutto questo attaccamento per la maglia e tutto quello che vi pare, ma ora secondo me doveva avere proprio la voglia di prepararsi alla stragrande per la concorrenza anche che ha della Juve e prendersi la Juve. A me mi dà sempre la sensazione, forse mi sbaglio, che questa stragrande voglia di prendersi la Juve non ce l'abbia. Io non mi convince del tutto, grandissimo giocatore per quelli che abbiamo, uno dei, sicuramente dopo Ronaldo il più forte, ma l'atteggiamento, scusatemi, perdonatemi, ma non mi vuole convincere del tutto all'attaccamento alla maglia.
No, no,
ciao.
Ma tu hai una grandissima visione della cosa, infatti io per questo l'ho tirata fuori questa, perché sinceramente voi sapete quanto sono legato a Paolo Dybala, però non capisco la necessità di partire adesso, non capisco la necessità di partire adesso. E ti ripeto, lascia stare la questione, lui il coronavirus l'ha avuto, quindi è un problema che a lui da questo punto di vista tocca poco. Il viaggio è la cosa, ma tutti gli scomodi del viaggio in questione in questo momento è un qualcosa che mi sarei risparmiato. Tanto non sei titolare dell'Argentina, sei il titolare e il futuro e il presente della Juventus. Lavora con il tuo nuovo allenatore, stai chiedendo un rinnovo milionario che stai discutendo, dimostra di meritarlo.
Allora, leggo un po' di messaggi testo. Mai. Scusate, ma ieri ha giocato meglio Chiesa o Lewandowski? Non diamo giudizi affrettati. Poi un amico ci scrive: cosa c'è di vero sul ritorno di Marione, Gianluca? Ma probabilmente niente, anzi, mi sento di dire niente. Giorgio Raffoligno fa le condoglianze alla famiglia Totti. Poi, scusate, ma già l'anno scorso la difesa l'ha diretta De Ligt e non Bonucci, ci scrive Rocco, che ha ragione, perché già l'anno scorso la difesa era in mano, ma certo, soprattutto a De Ligt. Come mettere in panchina Bonucci e Chiellini? Semplicemente dicendo: oggi giocano De Ligt e Demiral centrali. Bonucci e Chiellini, se hanno, diciamo così, gli attributi e il fisico li sostiene, faranno di tutto per riprendersi il posto, giocarsela, ci scrive Piero. Poi Andrea Pirlo: Giorgio, Leo, da oggi voi state in panchina e sono allenatore della Juve e devo fare il bene di questa squadra. I titolari sono De Ligt e Demiral, conto su di voi e sulla vostra professionalità. Poi, mamma mia quanto pregiudizio, tutti allenatori su Chiesa, ma un po' di ottimismo e fiducia. Una domanda: era il povero Merola o De Luca? Comunque non ti curar di loro, ma guarda e passa Luca da Genova. Io con i soldi di Chiesa avrei preso un centrocampista centrale, con gli esterni che abbiamo un 4-4-2,
Chiesa in effetti è un'ala Alberto da Corridonia. Ale, non mi stuzzicare su Bonucci, dopo il 2017 ha intrapreso la parabola discendente, secondo me è stato un tremendo errore riprenderlo, poi sempre enorme gratitudine per tutto quello che ha fatto, scrive Stefano. Poi, siete convinti di Demiral? L'esordio con la Samp è stato con un errore gravissimo che gli sta per far pareggiare la partita, ma per tutti ok. Poi Chiesa in campo di patate, in corsa manca un gol, una tragedia. Ragazzi, vi prego magari un attimo la punteggiatura. Io però non ho capito, Demiral l'esordio con la Samp? Non mi sembra che con la Samp abbia giocato Demiral.
Ale, vado a ricontrollare, ma a me non sembra, sinceramente. Poi oramai sembra l'altro ieri, in realtà è passato già un secolo, però a me non... E comunque noi parliamo di un giocatore che possa giocare da titolare.
Ma poi, francamente, con la Sampdoria Demiral non l'ho visto in campo io. Oppure no. In questo momento ho un vuoto di memoria.
Guarda, mi stai facendo venire il dubbio, ma io non l'ho visto.
Chiellini, Bonucci e Danilo. Assolutamente. Poi forse è subentrato...
Io quello volevo andare a controllare.
Probabilmente è subentrato.
Sì, è subentrato a Chiellini a 5 minuti dalla fine, ragazzi.
Appunto. Poi disastri a 5 minuti alla fine, no. Io non li ricordo, però può darsi.
E noi parliamo di un giocatore che possa avere la chance dal primo minuto di giocare, o almeno un tempo intero. Ha giocato a 5 minuti dalla fine sul 3-0, di che stiamo parlando? Non è...
mi è venuto in mente l'errore. Mi è venuto in mente, è vero. Commette un errore abbastanza in fase di uscita. Ha ragione.
Ma
ha ragione.
Contro la Juventus, contro la Sampdoria, però.
Contro la Sampdoria, sì, ma negli ultimi minuti commette un errore in fase di uscita. Ora ho fotografato la situazione, è vero, però era
entrando a 5 minuti dal termine di una partita archiviata sul 3-0, dopo che non giochi da un campionato e mezzo. Noi non è che vogliamo cercare giustificazioni, però non credo che tu devi andare a giudicare Demiral. Credo che comunque siano altri giocatori che, giocando dall'inizio, hanno commesso errori clamorosi che ci sono costati anche un gol, vedi quello di Roma. È quello che dobbiamo imparare a giudicare e capire. Io credo che Demiral abbia dimostrato, contro la Russia adesso, ma in generale, di essere un giocatore che ha bisogno intanto di giocare, di entrare nei meccanismi. Quindi io lo vorrei vedere in campo contro il Crotone, ti dico la verità.
Devo dire, invece Daniele da Roma scrive una cosa comunque giusta. Buongiorno Vincenziale, Bonucci lui a me mettere avanti, purtroppo lo dobbiamo far giocare perché è l'unico che imposta l'azione, io lo metterei in panchina. E poi dice che aspetta sempre Filippo Roma, che in effetti dobbiamo provare poi a contattare. Questo è vero, Vincenzo, è l'unico che imposta l'azione, però guardate che anche De Ligt non ha un piede malvagio, eh?
No.
Non ha assolutamente un piede malvagio.
Ma poi soprattutto, Ale, non è che... cioè, a te ti serve soprattutto un difensore lì. Poi che sappia anche impostare un valore aggiunto. Ma non è che se magari un difensore in fase di chiusura ti sta dimostrando delle carenze, anche nella postura con la quale marca, però lo fai giocare perché imposta bene e non va bene. Cioè, io preferisco intanto avere qualcuno che non ti faccia passare, che magari abbia difficoltà a farti ripartire, piuttosto che uno che ti fa partire bene, ma che non riesce a chiudere. Come sta succedendo quest'anno per ora a Bonucci.
Intanto ti dico che è stato un bel confronto con Raffaele, che adesso ci riscrive, ci scrive grazie per aver letto le parole. Sull'altra cosa, Raffaele, vado a controllare, diciamo così, andiamo a controllare, non voglio adesso mettere pubblicamente altre cose, ci segnala una situazione, andremo a controllare, e quindi comunque grazie per questo scambio. Ascoltiamo un po' di vocali, dai.
Rossi. Ciao ragazzi, Diego da Roma.
Ciao Diego.
Allora, per quanto riguarda Chiesa, ho dei seri dubbi. Ho tanti dubbi che possa essere il classico calciatore che in provincia fa, tra l'altro, bene, non benissimo, e che poi nella grande squadra tende un po' a ridimensionare, insomma, il suo apporto. Io spero veramente che non sia così, perché altrimenti ci troveremo di fronte a un Bernardeschi 2. Tra l'altro si chiamano anche allo stesso modo. Beh, detto questo, per quanto riguarda invece Dybala, credo che lui sia andato in nazionale, correggetemi se sbaglio, ma penso che sia andato in nazionale perché si abbia poi una sorta di gettone, quindi anche un fattore, c'è anche un fattore economico. Però, che balla sul fatto che un calciatore insomma raggiunge la nazionale, correggetemi se sbaglio, ma credo sia così.
Vai Ale.
Allora sì, è vero, c'è un piccolo gettone per ogni tot di presenze, però non credo che Dybala oggettivamente possa andare in nazionale semplicemente per una questione di gettone.
Non credo che fallisca senza gettone. Poi soprattutto non ha giocato, non giocherà.
No, ma lì basta però
quando sì, la convocazione
di, esatto, di convocazione di presenza, però non credo oggettivamente che sia questo.
A 26 anni.
Ma l'abbiamo detto, secondo noi doveva rimanere a Torino. Intanto, ragazzi, ci sono tanti messaggi che andiamo a leggere anche sulla sentenza, però prima voglio chiudere la questione Bonucci. Se sei d'accordo, Vincenzo, vai. Mandiamo altri due vocali, sì, poi ritorno.
E poi dopo cambiamo sulla seconda, sì, sul secondo quesito. Vai, Federico.
Ale, ciao, Fabrizio dall'Aquila. Quello che non guarda la nazionale come te dal 2006, da dopo Falzopoli, e che, come ho detto ieri, quando la guardo la gufo pure.
No, male.
Quando riguarda Chiesa è normale, perché come tutti i giocatori che prende la Juventus o sta per prendere la Juventus, passano da essere grandi giocatori a brocchi nel giro di 5 minuti, ma tanto Chiesa gli dimostrerà, come sempre ha fatto, che è un grande giocatore e farà una marea di gol e una marea di assist. Buona serata.
E vediamo che sia così. Intanto buffare la nazionale mai, questo no, poi mai, è sbagliato. No, potete, ieri, cioè, può capitare che qualcuno non l'abbia particolarmente a cuore, non la segua, però io ricordo una volta in cui l'hanno particolarmente cuffata, ed è veramente una cosa ridicola, era Italia 90 a San Paolo, che c'era l'Argentina, tutti a tifare Maradona. Questa è una cosa orrenda che ancora ricordo. Ale?
Il problema di Bonucci è che dopo la BBC si doveva cambiare totalmente. Sono quei giocatori che si esaltano nel contesto, e lo paragono a David Luiz, che ha vinto una Champions, ma poi Chiesa non ha i gol e l'inserimento di ala, ma di un'esterna tutta fascia come Bernardeschi, Paolo Davico, che fa una riflessione molto interessante sia su Chiesa. Anche secondo me alla fine Chiesa, ragazzi, sarà un tema che ci porteremo dietro, è un giocatore più da tutta fascia, questo lo penso anch'io, e tutto sommato anche la questione di Bonucci non è sbagliata, cioè Bonucci si esalta in un contesto, nella BBC aveva un contesto clamoroso, venendogli a mancare dei punti di riferimento magari il giocatore può andare in difficoltà.
Ma questo è il discorso, Ale, cioè Bonucci probabilmente non è mai stato un grande marcatore, ma aveva le spalle coperte, perché da un lato aveva Chiellini, dall'altro Barzagli, e poteva esaltarsi nell'impostazione del gioco. Ora, se Bonucci lo riesce a incastrare in una difesa a tre che ti dà le altrettante garanzie, e anche lui un minimo te la dà, ok. Se lui deve diventare il difensore portante di un sistema difensivo nel quale lui stesso non riesce a offrirti garanzie, ma ti dà garanzie in fase di impostazione, e allora lì devi fare un ragionamento diverso. Perché quest'anno, e da quest'anno, ragazzi, sarà ancora più dura. E quindi abbiamo bisogno di trovare la quadra perfetta del cerchio. Anche perché non sappiamo quante partite potremo giocare. Quando si interromperà, se si interromperà la stagione. Se si dovranno giocare i playoff. E quando si giocheranno i playoff sarà una cosa del tutto nuova. E quindi bisogna gestire ogni singola partita. Diventa un po' come una Champions. E noi sappiamo che nella Champions non si può sbagliare. E quindi anche da questo punto di vista trovare la sistemazione tattica giusta, gli equilibri giusti, gli uomini giusti, diventa fondamentale. Fede, un altro, e poi dopo andiamo avanti con i messaggi. Ale,
vai.
Ciao Vincenzo, ciao Alex. Beh, già ve l'ho detto ieri, attendiamo. Chiesa va aspettato, è giovane, è promettente, io ci conto. Su altre schifezze non ne voglio parlare più. Sempre forza Juve, sono sempre Pippo Tabaiano. E appena passa sto casino me ne vado un po' in Calabria.
Bene, bene, bene. Mimmo Tabaiano, che tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto giovedì scorso, quindi esatto, ha passato alla fase successiva.
Allora, comincio a leggere un po' di messaggi sulla questione sentenza. Cosa vi aspettate? La sentenza è domani. Se c'è una giustizia basata sulle regole, non può essere che 3-0 a tavolino ed un'ammenda, una piccola penalità per il Napoli. Il problema sarà la sentenza sul ricorso. Io dopo questa vicenda mi aspetto altri rinvii, perché comunque faranno di testa loro. Se la FIGC, in ottemperanza ai protocolli UEFA, invece l'Under 21 domani a Pisa contro l'Irlanda farà scendere in campo l'Under 20 con innesti giocatori Under 21 che hanno già avuto il virus, quindi con che coerenza la Lega potrebbe giustificare il comportamento del Napoli? È vero, questa cosa che scrive Severino la provincia di Brescia è vero, perché abbiamo visto che domani non giocherà l'Under 21, ma l'Under 20
con alcuni giocatori tipo Tonali, sì, che appunto il virus lo ha già avuto, e questo potrebbe essere un altro elemento per, tra virgolette, condannare quello che è stato l'atteggiamento, sì, sì, del Napoli. Poi diranno che c'è stata una violazione in buona fede da parte del Napoli, faranno ripetere la partita, da adesso in poi diranno che le ASL non possono intervenire, per cui salveranno capra e cavoli, mare della provincia di Frosinone. E anche questa però potrebbe essere una chiave di lettura interessante,
però cioè... poi le leggi non sono retroattive, Ale, tu da adesso puoi decidere che l'ASL interviene, però non poteva intervenire quando è intervenuta, se decidi che può intervenire da adesso. Quindi anche su questo poi ci devono essere dei chiarimenti.
Io credo che il giudice sportivo non dormirà. Poi, credo che alla fine faranno come succede sempre in Italia. Va bene così e la partita si ripete. Quindi non c'è, come vedi, grande ottimismo. Poi, torno sulla questione De Ligt e De Miral. Domanda, chi fareste giocare sul centro-sinistra, De Miral o De Ligt? Bella domanda, De Ligt.
De Ligt, secondo me, sì, stavo pensando.
Io farei giocare più De Ligt.
Sì, De Ligt centrosinistra e De Miral centrale proprio, centrale centrodestra. Anche se magari in una difesa a tre, Ale, un Chiellini, tu dici con Bonucci, tenendo in considerazione Bonucci.
Esatto.
Quindi De Ligt, esatto. Bonucci, De Miral, perché l'ideale...
Ma tanto, sì, ma tanto abbiamo capito, Vincenzo, che la difesa a tre che farà Pirlo sarà sempre due centrali, sì, veri, sì, e un esterno. È un esterno, quindi... infatti, sì. Se giochi con Alessandro a sinistra e magari Bernardeschi dall'altra parte, e magari Bernardeschi più alto quando fai riposare chiaramente Cristiano Ronaldo, giochi con De Ligt, mettiamo De Ligt, Bonucci. Bonucci e Alessandro. Bernardeschi da una parte, Chiesa da quell'altro, Arthur Bentancur, Ronaldo, Dybala, Ronaldo, Dybala e...
Solo, lì, che, non lo so. Solo che lì ti dico la verità, a quel punto preferirei, guarda che ti dico, brividi, ma preferirei Danilo ad Alessandro nella difesa così. Brividi, ma
preferirei... Però lo metti a destra.
Lo metterei a quel punto a destra, capisci?
De Ligt alla sinistra, Bonucci centrale e Danilo.
A me Alessandro in fase difensiva mi fa più paura di Danilo, ti dico la verità.
E a quel punto sulla destra tieni, puoi tenere Chiesa, esatto. Arthur, Bentancur, eventualmente
anche Alessandro pure, a quel punto.
Oppure Alessandro, Ronaldo.
Gli dai solo compiti di progressione.
Ronaldo, Kulusevski, Dybala. Perché poi, secondo me Dybala si dovrà tanto adattare a, certo, fare il falso 9.
Tante cose si possono fare, Ale. Però per questo ti dico, io non riesco ad avere una visione d'insieme. Però a quel punto io, se devo adattarlo come difensore... a me, io penso ai brivi, ai cross al centro che faceva nella sua area di rigore Alessandro, lo vorrei tenere il più lontano possibile invece che avvicinarlo, guarda che ti dico.
Ovviamente poi sì, in fase di non possesso diventa il famoso difesa 4 ed è a quel punto scende chiaramente Alessandro, scala e va a fare,
e ci
va
troviamo fare.
Ma guarda che in realtà vedevo anche un articolo oggi su Tutto Sport, le famose due Juventus, sì, sì, di Pirlo.
La seconda non, guarda, mi piaceva che...
No, non molto, ma lui ha, noi si parla del vuoto a sinistra, in realtà se ci pensate bene, a sinistra lui ha Alessandro, Bernardeschi e Frabotta come alternative, sono tre alternative a sinistra, ecco perché probabilmente non è stato preso il rinforzo a sinistra. Dopodiché, se mi dite, vi è piaciuto nel primo tempo, perché quello ho visto, Emerson Palmieri ieri, sì, mi è piaciuto molto, devo dire la verità, mi è piaciuto molto, anche perché Emerson Palmieri faceva l'ala più che il terzino, però per quella concezione di gioco noi abbiamo Alessandro e Bernardeschi, Bernardeschi che oggi si è allenato con il gruppo, e quindi secondo me l'alternativa sarà proprio quella, quando non c'è Alessandro c'è Bernardeschi, e tu hai chiuso la falla sulla sinistra.
Assolutamente. Sentiamo un paio di audio, poi ci fermiamo, poi abbiamo l'ospite, poi arriviamo a chiusura e vogliamo lanciare l'altro quesito, ce lo teniamo.
Sì, ma vediamo, vediamo, vediamo.
Allora, audio, poi WhatsApp audio e poi ci fermiamo.
Vincenzino, ma sei tornato a Roma o sei ancora a Napoli?
Roma!
L'ASL ti ha permesso di venire a Roma?
Pensa un po'.
Comunque ci sei mancato molto, nonostante Santarelli sia il nostro mentore. Una passione che è mai invecchia fino alla fine, Damiano di Civitavecchia.
Ciao caro, grazie, grazie. Beh, ma io vi lascio sempre in mani straordinarie. Io sono un'aggiunta,
sì, ma non è la
a Santarelli,
cosa.
Sono un'aggiunta. Comunque mi hanno fatto problemi, ti dico la verità. Pensa un po'. Ma perché mi hanno detto che l'autorità locale a Roma è Roma. anche se io sono di Napoli. Pensa un po', guarda un po' che ti dico.
Pensa un po', guarda, ti leggo questo messaggio appena arrivato, poi torno sugli altri, che secondo me non fa una grinza. Domani non sarà 3-0 a tavolino, se avessero voluto applicare il regolamento alla lettera avrebbero già deciso. Mario da Ciampino, che ha la sua verità,
sì,
perché il 3-0 doveva arrivare subito. L'unica cosa, Mario, può essere che magari si siano presi un po' di tempo per verificare meglio le carte.
Certo.
Ecco, mettiamola così.
Un altro audio e basta, poi ci fermiamo e ritorniamo con il nostro ospite.
Cari amici, ciao da Saverio.
Ciao Saverio.
Ebbene, ieri, ciao. Sentite, udite, udite. Ram sei migliore in campo con il Galles, quindi si è ripreso, abbiamo fatto un nuovo acquisto. Demiral ha anche giocato molto bene. E Chiesa, per me, ha giocato bene, è stato solo impreciso, ma se avesse segnato quel gol la partita sarebbe cambiata, avremmo avuto dei grandi, diciamo così, elogi sui giornali. Poi mi dovete spiegare, ma Lewandowski ha giocato meglio di Chiesa? Lewandowski è un cadavere, non ha fatto nulla, e Lewandowski sappiamo che è forte, quindi non vuol dire una partita. Abbiamo fiducia, Chiesa ci farà fare un bel salto di qualità. Ciao.
Ciao Saverio, grazie, sono assolutamente d'accordo con te. Ale, aggiungi qualcosa?
No, se non prima della pausa, dai, lanciamolo il terzo quesito, perché adesso non parleremo di calcio in questo momento, perché ho Maurizio Paniz, così ci anticiperà qualcosa su domani, però noi vi vogliamo chiedere, oggi Bernardeschi è rientrato di fatto in gruppo, Bernardeschi sarà nel suo ruolo naturale, cioè farà il terzino secondo voi e sarà il ruolo del rilancio per Bernardeschi? Sì o no? E qui sono curioso di capire cosa ne pensano gli amici di Bernardeschi terzino, come molti tra l'altro, Vincenzo, auspicavano.
E allora lo scopriremo tra poco. Pausa, ultima, e poi dritto fino al termine della puntata odierna di Due Bianconero. Vi aspettiamo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Allora, non so se abbiamo già pronto il nostro ospite, tra poco lo avremo in collegamento telefonico, l'avvocato Roberto Paniz. Intanto stanno arrivando ancora tanti vostri messaggi anche sull'ultimo quesito che vi abbiamo, sul quale vi abbiamo scatenato. E io sono curioso di sentire le vostre risposte, però, quindi mi affido come sempre ad Alessandro sul testuale. Tra poco andremo a sentire i WhatsApp audio. Ale.
Per Federico Bernardeschi la soluzione terzino tutta fascia sarà la consacrazione, lo spero, anche perché ce l'ho pure al faltacalcio. Ci scrive un amico, il ruolo di Bernardeschi conta poco, quello che conta sarà la testa di Bernardeschi. Se lui ha la fiducia di Pirlo, ci crede, allora il ruolo a tutta fascia sarà perfetto. Per me sì, Bernardeschi farà il terzino. Ciao ragazzi, finalmente Bernardeschi sarà schierato nel suo ruolo naturale, centro panchina, Paolo Napoletano. Chiesa, questa è interessante la cosa che ci scrive Mariella. Chiesa è diventato un giocatore della Juve, quindi ora è scarso per tutti gli altri. Poi, scusa, però nel modulo di Pirlo non ci sono terzini, è un'ala nel 3-4-1-2 e Chiesa nell'altra fascia. Tanta roba, Giuseppe da San Giuseppe Vesuviano. Vero, Giuseppe, però non ci sono terzini, ma giocatori, diciamo, che debbono fare anche il terzino quando non hai ovviamente il possesso palla. Quindi ci sono, devo dire, ottime attese e aspettative sul nuovo ruolo di Bernardeschi, sì.
E noi continueremo a leggere il vostro pensiero, il vostro messaggio, così cercheremo di capire un po' quanto è grande questo ottimismo. Intanto poi è una domanda che gireremo anche al nostro ospite, che è già all'ascolto, l'avvocato Maurizio Paniz. Avvocato, ciao, buon pomeriggio, ben ritrovato su Bianconera.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
Avvocato, ovviamente la prima domanda è quella che si stanno facendo un po' tutti, stanno dicendo che cosa deciderà il giudice sportivo, ma soprattutto cosa c'è da aspettarsi, si può creare un caso di giurisprudenza, verrà rispettato il protocollo e quindi il Napoli verrà penalizzato, ci sarà la partita che verrà rigiocata, lo 0-3 a tavolino, quali saranno i risvolti, avvocato?
La mia risposta è questa, meno uno di penalizzazione al Napoli, partita da rigiocare. Naturalmente non è quello che sarebbe previsto dalle norme, perché le norme prevederebbero il 3-0 a tavolino per la Juve. Ma come ha detto il presidente Agnelli, noi vogliamo vincere sul campo più che non 3-0 a tavolino, anche se ritengo il comportamento del Napoli non è stato esente da qualsivoglia tipo di censura per molte violazioni rispetto al protocollo che era stato sottoscritto anche dal Napoli stesso che era stato concordato tra Lega, avallo della federazione e il Ministero della Salute.
Questo però, a parte il fatto, le chiedo, avvocato, se il Napoli poi potrebbe ulteriormente fare ricorso sul punto di penalità e si potrebbe arrivare addirittura a una decisione 0-0, cioè che praticamente come se nulla fosse successo, e soprattutto sì, se questo succedesse, ma anche se non succedesse, se crea un precedente per il quale adesso ogni squadra potrebbe decidere quando e come giocare.
Il Napoli potrebbe sicuramente ricorrere, perché è un suo diritto ricorrere anche nei successivi gradi di giudizio, secondo me infondatamente. Ovviamente questo è un precedente molto delicato, perché sicuramente ci sono squadre che magari sono state penalizzate ben di più rispetto a Napoli e che potrebbero muoversi in senso autonomo. Ritengo però che la Lega e la Federazione siano molto chiare nel dare direttive precise, per dire da oggi in poi attenzione, chi sbaglia ha queste e queste e quest'altre conseguenze. Quindi penso che l'esperienza del primo caso possa attenuare un momento le conseguenze, ma non credo che ci saranno conseguenze più attenuate in futuro.
Ale.
Però intanto, buon pomeriggio avvocato, non è un po' una sconfitta di tutti? Nel senso, per quale motivo l'Inter domenica deve giocare la partita, insomma? Perché?
Sicuramente è una sconfitta di tutti. Se dobbiamo metterla in termini rigidi, 3-0 per la Juve e un punto di penalizzazione e non si discute più, dovremmo metterla in questi termini. Naturalmente, siccome la situazione è una situazione di emergenza, siccome ci sono conflittualità tra normativa nazionale e normativa regionale, siccome a livello di interpretazione non è facilissimo districarsi su norme che sono state predisposte con tutta una serie di salvaguardie, probabilmente perché ciascuno ha tentato di spostare su altri le relative decisioni, io credo che vada compresa una decisione anche in questo senso. Certamente è una sconfitta, soprattutto una sconfitta per chi crede che le regole debbano essere rispettate, e qui non lo sono state, è evidente.
Avvocato, cosa si sente di rispondere alle parole del presidente De Luca dell'altro giorno?
Ma io non amo rispondere ad offese, non amo rispondere a persone che non hanno neanche, come dire, il buon senso di rispettare gli altri sotto tutti i punti di vista. Io credo che un governatore di regione dovrebbe dare l'esempio, non scendere sul piano della conflittualità personale, non arrivare al punto di offendere il presidente di una società sportiva che alle sue spalle ha la forza della tradizione e dei risultati, che ha portato in giro per il mondo il nome dell'Italia in maniera assolutamente favorevole, con beneficio per tutti quanti. Quindi preferisco evitare di rispondere e di scendere a questo livello. Provo dispiacere però, ma non per la Juve, dispiacere per chi è uscito con quelle frasi, come è uscito il presidente De Luca.
Una cosa è certa però, avvocato, il protocollo non è un atto tra privati, questo lo possiamo dire con certezza.
Come no, possiamo dire che il protocollo è un atto tra privati, nel senso che riguarda un'intesa intervenuta tra associazioni, e nell'ambito di queste associazioni c'è stata una partecipazione spontanea e diretta, per cui è un atto vincolante per tutti i protagonisti, quindi era vincolante per la federazione, vincolante per la Lega, vincolante per le società che appartenevano alla Lega. Naturalmente questo vuol dire che era vincolante anche per il Napoli. Il Napoli, che avrebbe dovuto mettere i giocatori in bolla fin dal momento in cui si è scoperta la prima ipotesi di contagio in capo a Zielinski, che avrebbe dovuto forse evitare i passaggi con la primavera in un certo modo, e tutto quello che ormai i giornali hanno ampiamente evidenziato, le mancanze mi sembrano chiarissime, e naturalmente mi sembra chiarissimo anche un comportamento fortemente anomalo del ASL locale. Non voglio fare della dietrologia e fare delle supposizioni che finirebbero per essere forse eccessivamente offensive. A far male, a pensare male qualche volta si fa peccato, ma come ha detto qualcuno qualche decennio fa, ci si azzecca. Però io non voglio né pensare male né azzeccare, voglio soltanto dire che provo dispiacere per quello che è successo, perché tutto il mondo del calcio subisce un contraccolpo fortemente negativo. Non è che il Napoli ne esce trionfale da questa situazione, non è che può andare glorioso di quello che è accaduto. Credo che i primi a dover essere rammaricati sono gli stessi tifosi del Napoli, che avrebbero voluto vedere la loro squadra in campo, anche se con qualche giocatore in meno, due per Covid e due o tre infortunati. La Juve non si è mai lamentata quando di infortuni ne ha avuti anche 5-6, come può essere accaduto negli anni scorsi.
Mi perdoni, avvocato, allora, dando per assodato, io la penso esattamente come lei, pur non essendo uomo di legge, cioè un punto di penalizzazione è partita che si ripete, ma lo dico ormai da tempo. Ma a quel punto le sembra giusto che noi si debba giocare la partita a gennaio, a tre giorni dalla gara con l'Inter? Cioè, mi sembra veramente una follia. A questo punto la Juve può decidere quando, come e perché giocare la partita, o dovremo accettare anche di giocarla il 13 gennaio a tre giorni dalla partita con l'Inter?
Allora, io credo che intanto deciderà la Lega. La Lega credo che abbia il buon senso di evitare determinate situazioni, ma se non avesse questo buon senso di evitare determinate situazioni, vorrà dire che noi saremo talmente forti da permetterci di giocare tre giorni prima con Napoli e tre giorni dopo con l'Inter. Io non ho nessuna preoccupazione sul valore della Juve, il valore della possibilità di avere dei sostituti che sono all'altezza dei titolari. Guardiamo come ha sempre fatto la Juve nella sua storia dall'alto quello che può succedere. Noi siamo la Juve, vogliono tentare di abbatterci, hanno provato in tutti i modi, con la via giudiziale, con la via dei messaggi informatici, con la via delle iniziative di stampa dirompenti in senso negativo, eccetera. Che cosa succede poi nella realtà? Che da 9 anni vinciamo il titolo e che sicuramente nel prossimo secolo non sarà molto facile vedere un'altra squadra che vince per 9 anni consecutivi lo scudetto.
Io ho l'ultima, avvocato, che più o meno sono sicuro di rappresentare il pensiero e la domanda che le vorrebbero fare in tanti. C'è un silenzio troppo forte da parte della famiglia Agnelli dopo lo sfogo di De Luca, dopo tutto quello che sta succedendo in questi giorni, dopo le cose che stanno arrivando. Si aspettava una risposta o ritiene che poi questo silenzio sia l'arma migliore, la cosa migliore che Agnelli possa fare in questo momento?
Concordo perfettamente con la linea della Juve. Non si scende su un terreno così basso, si resta a volare alti. La Juve deve volare alta perché il vento soffia, come dico sempre io, sulle cime alte, e chi non è all'altezza delle cime alte deve cercare di fare il possibile per arrivarci, ma non certo attraverso quegli strumenti, quelle offese, quel modo di fare. Per me il silenzio è assolutamente straordinario ed è la risposta migliore per far credere a chi ha parlato invano che forse un silenzio anche da quella parte sarebbe stata l'iniziativa più opportuna, soprattutto in determinati momenti. Bisogna avere rispetto delle norme, delle istituzioni e degli avversari. Il grande non irride gli avversari, il grande sa rispettare gli avversari e al limite gratificarli in modo tale da farsi amare anche dagli avversari, altrimenti non si ottiene alcun tipo di risultato.
Io metto la firma in calcio a quello che ha appena detto l'avvocato Panizza. Ale, cioè, ti aggiungi anche tu?
No, no, niente da aggiungere perché è stato chiarissimo, quindi sottoscrivo.
La ringraziamo tantissimo, avvocato, anche perché ha risollevato il morale, immagino, di tanti ascoltatori della Juventus. Anzi, le faccio dare proprio un ultimo appello, perché molti hanno detto tutte queste accuse continue ci stanno facendo passare la voglia di tifare. Vogliamo dare un appello ai tifosi di non farsi battere così?
Guai, i tifosi della Juve devono essere orgogliosi di tifare Juve, soprattutto nei momenti difficili, perché è nei momenti difficili che si fa la differenza. E questo tipo di comportamenti che distinguono la Juve da tutte le altre società rappresentano un fiore all'occhiello della Juve e quindi anche dei tifosi della Juve. Quindi i tifosi della Juve si devono sentire molto orgogliosi di essere oggetto di critiche, di attacchi, eccetera, perché le critiche e gli attacchi arrivano a chi è più forte, e la Juve è più forte. Dobbiamo essere orgogliosi, anche nei momenti difficili usciremo al meglio, e anche quest'anno, che ne dicano tutti gli altri, vedrete che alla fine la classifica sarà una classifica che in cima vedrà i nostri soliti colori bianconeri.
Avvocato Maurizio Panis,
grazie.
Sempre un piacere, buona serata.
Forza alla prossima, sempre, sempre. Beh, allora, Ale, io veramente...
Vincenzo, due cose. Sì. Intanto gli amici si stanno, ovviamente a questo punto abbiamo bypassato anche la questione Bernardeschi, ma le parole dell'avvocato hanno fatto rumore. Allora, abbiamo capito come andrà a finire
sì.
domani.
Sì.
E giustamente sono già arrivati 6-7 messaggi di gente che dice, vabbè, l'abbiamo presa, ok, mi
sì.
fermo lì.
Sì.
E su questo hanno ragione, cioè scrive per esempio l'amico Gerardo dal Canada, cioè dice sempre la solita storia in Italia, chi fa il furbo, c'ha ragione, cioè perché io capisco quello che dice l'avvocato Paniz, e a me guarda sono piaciute le ultime parole, sai che io non condivido il silenzio di Agnelli, però vista così va bene, però caro Vincenzino mio, passa un messaggio che è il messaggio più negativo possibile e immaginabile, cioè ha vinto il furbo, e che magari farà pure appello per il punto di penalizzazione.
Puoi giurarci, Ale, che lo farà.
Dai, Vincenzo.
Puoi giurarci, e sarà proprio l'atto... Allora, il momento in cui, e questo lo faccio, perché in questi giorni sono entrato, te ne sei accorto, in un silenzio stampa indotto social, avrei voluto dire tante cose, ma non parli di De Luca, sono stato zitto, perché veramente poi a un certo punto basta. Però se vedo che davanti a un'ingiustizia già del genere, non perché voglio vincere a tavolino, perché voglio che chi sbaglia paga, dovesse arrivare un punto di penalizzazione, una partita da rigiocare, e il Napoli avesse il fegato e il coraggio di fare ricorso anche per quel punto, veramente, veramente là c'è da dire... Non voglio nemmeno dirlo, Ale, perché veramente
guarda,
ci
Vincenzo,
siamo capiti, però. Ci siamo capiti.
Ti leggo i messaggi che stanno arrivando a
Rattica. Che è meglio, vai.
Allora... ciao Vincenzo Alessandro, allora si deve dedurre dalle parole dell'avvocato che se non venisse rispettato il protocollo la zappa sui piedi se l'è data Agnelli, Gaetano, la provincia di Napoli, che ha ragione,
pensa,
se ci pensi ha perfettamente ragione, pensa. Poi Gerardo l'ho letto, poi messa come dice l'avvocato, questa è una presa per Gianni da Pordenone, poi io sono sicuro che daranno il 3-0 a tavolino, ma se non dovesse essere così per me il campionato di calcio finisce qua, seguirò solo la Champions, Gianluca da Roma, poi ma che rispetto, solo rabbia per questo silenzio e tutta questa nobiltà sprecata perché nessuno in Italia lo capisce, ogni tanto qualche risposta a qualche levata di scudi sarebbe gradita, stanca di prendere solo schiaffi, Lorena da Civitanova, vedi?
Sì,
vedi?
Sì, sì,
sì. Questa è una presa per il, la giustizia in Italia non esiste, e si stanno scatenando gli amici, e hanno ragione Vincenzo,
certo che hanno ragione, certo che hanno
perché
ragione.
Allora io non accetto neppure che da domani si stringa il regolamento, allora neppure l'Inter deve giocare, io pretendo, non pretendo niente, vorrei che per causa del signor Aurelio De Laurentiis il campionato di calcio italiano, non dico che venisse sospeso, ma che entrasse nel caos, pensa a cosa arrivo a dire, cioè mi do io le bastonate sulla testa, perché allora perché l'Inter deve giocare domenica sera? Perché?
Ma non c'è motivo, ma ti ripeto, anche il Genoa stesso che a questo punto c'ha 15-16 giocatori fuori dice, ah bene, io non parto, non vado, non me la fai perdere a tavolino, mi vuoi dare un punto di penalità, me lo dai ma me lo togli come lo togli al Napoli e andiamo avanti così, poi lo farà l'Inter, poi lo farà la Lazio, poi lo farà il Milan, poi lo faranno altre squadre e poi il campionato non finirà più, perché? Perché si è creato questo caso, e perché si è creato questo caso? Perché qualcuno non ha rispettato il protocollo. Perché ci sono squadre che giocano con 4, 5, 6 giocatori così, loro ne avevano 2. 2 di numero. Però ovviamente poi ci si accorda dal punto di vista politico, dalle ASL locali, la Salernitana con 2 può partire e andare a giocare a Verona contro il Chievo e vincere, nessuno dice nulla. La Primavera va a prendere le bastonate da Lecce, vabbè, potevano evitarselo di prendere quel 4-1 e fare a questo punto la stessa cosa che ha fatto la prima squadra, ma non l'ha fatto. Però ti diranno, ma il Napoli Primavera si allena da un'altra parte, certo, è perché quei giocatori non si conoscono, perché non capita che i giocatori della Primavera ogni tanto vanno ad allenarsi, insomma tutte cose che ci siamo già detti, però come dici tu Ale, a questo punto vincerebbe la linea De Laurentiis, la linea dei furbi, la linea di quelli che vogliono far passare anche il messaggio che in realtà l'hanno fatto per te, li devi ringraziare, Ronaldo deve ringraziare De Luca, deve ringraziare il Napoli, capito?
No, poi vedi, adesso poi arriva Danilo, scrive, non condivido una sola parola dell'avvocato, chiaramente l'avvocato, sai perché lo prendo per buono? Perché conosciamo l'avvocato Paniz e sicuramente lui alcune telefonate, alcune entrature...
Già sa come è andata a finire, certo.
Quindi, se si è sbilanciato così, mi auguro che per una volta si possa sbagliare, ma evidentemente sa già così. Come va
come va a finire. E io credo, purtroppo, ho detto stasettimana dobbiamo parlare solo di calcio, ma domani sarà inevitabile tornare su questa storia, perché allora mi spieghi per quale motivo lo stesso Genoa deve andare a Verona.
Non può andare, non deve andare, ma non andrà, e non puoi accusarlo, non puoi dirgli nulla. Ma così come in Serie A, Ale, anche in Serie B, nelle serie minori, quando si gioca, e uno è autorizzato a dire io non posso, ho troppi casi, e non si conclude nessun campionato e si ferma il calcio e i diritti TV saltano e gli accordi con le televisioni saltano e i soldi saltano, perché evidentemente non si è voluto andare a giocare una partita senza un... Poi tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, mi puoi dire ragazzi io ho paura a partire per Torino perché ho incontrato il Genoa, adesso mi risultano due casi, ma io che ne so quanti ce ne ho, non voglio essere quello che diffonde la malattia, voglio spezzare questa catena.
Ma non va verso, Vincenzo, una pagina secondo me veramente scura,
sì, sì,
del calcio italiano, scura del calcio italiano, perché scriveva anche un amico e ha ragione, poi alcuni messaggi purtroppo non riuscivo a sentire, mi sono sfuggiti. Il Napoli è 10 giorni che si allena con 15 giocatori mentre gli altri hanno tutti i giocatori in giro per le nazionali, perché c'è anche questo. Loro sono rimasti
per magia contro l'Atalanta, ci sono tutti e stanno tutti bene.
Ci sono tutti e stanno tutti bene.
Per magia? Così. Questa non deve passare come linea, capito? Non deve passare questa come linea. Che non hai mandato i giocatori in nazionale, che hai mandato giusto Milik che tanto hai messo fuori rosa perché ti è rimasto sullo stomaco, che tutto il resto si è allenato bello tranquillamente, che si sono riposati una settimana in più, che giocheranno contro l'Atalanta belli riposati e sistemati. Ma poi devono prendere le bastonate in campo dall'Atalanta, ma in campo sul risultato.
E non sono d'accordo, Vincenzo, neppure sul quando l'avvocato Panis, io ho condiviso le ultime parole, l'Aquila vola in alto, va bene, facciamola volare in alto, ma non condivido neppure la storia che si debba giocare quando dice la Lega, cioè la Lega passa soprattutto, però a noi ci obbliga, tra virgolette, a giocare il 13 gennaio.
E poi dopo, alla fine, la Juventus è quella che comanda tutto, che gestisce tutto, sì, quella che non rispetta le regole, capisci? Perché poi passa anche questo messaggio. Perché tanto passerà lo stesso e comunque. Perché se la Juventus dovesse vincere, si dimenticheranno di quello che è successo adesso. Si dimenticheranno di quello che comunque la Juventus si è presa senza dire una parola, mentre da altre parti già stavano quei fazzoletti in mano, a chiedere che tu li ringraziassi che non ti avevano infettato Ronaldo. Ma di che qualità, di che cosa stiamo parlando?
Non lo so, guarda, io volevo veramente non arrabbiarmi su questa storia, perché tanto avremo domani, sì, la sentenza è attesa tra domani e mercoledì, però io veramente temo che è già tutto fatto, è già tutto scritto, e sarei veramente felice per una volta di dire ragazzi ho sbagliato io, ha sbagliato l'avvocato, abbiamo sbagliato tutti, la sentenza è diversa, perché poi dategli il 3-0, poi ci sarà l'appello e tutto, ma intanto la sentenza del giudice sportivo, poi magari arriva il TAR e annulla tutto, va bene, ok, ma almeno sai che c'è una giustizia sportiva che penalizza chi non rispetta un protocollo. A me sta cosa mi fa arrabbiare un po' che di quanto, Vincenzo.
No,
e domani sarò carico.
Lo capisco. E domani ci ritroveremo qui e combatteremo. Ma abbiamo ancora qualche audio da sentire. Sì. Ce lo sentiamo, ce lo giochiamo nel finale. Vai.
Ciao ragazzi, buonasera Massimo.
Ciao Massimo.
Velocemente sulle parole dell'avvocato. Io concettualmente credo che il messaggio sia corretto, però perdonatemi. La beneficenza si fa in silenzio e nelle sedi opportune. Qui stiamo giocando a calcio, ci sono grossi interessi in ballo e quindi io lo trovo profondamente sbagliato. Certo. Il verdetto, se questo sarà, un commento.
C'è ragione. Bravo, applausi.
Hai ragione. Silenzio in pubblico, ma io nelle sedi che contano mi faccio sentire come. Dico, io non mi faccio prendere in giro, io ho rispettato un protocollo e una squadra non si è presentata, io invece ho fatto tutto come doveva essere fatto, ho fatto anche di più, probabilmente ho mandato un messaggio, un comunicato in più, ma questo non è una cosa per la quale devo essere punito. Mi ritrovo con una squadra che non ha giocato, con giocatori che poi sono partiti per le nazionali, contro una squadra che non è venuta a giocare, facendo il bello e cattivo toro, che mi affronterà quando io 3 giorni dopo dovrò giocare contro l'Inter e non ho possibilità di spostare questa gara. Ditemi a che cosa serve questo campionato, Ditemi chi comanda in questo campionato. Guarda, ditemi chi decide le regole di questo campionato.
Scrivi un amico adesso: scusate, ma il giudice sportivo non deve sentenziare secondo il protocollo. Poi, se il Napoli vuole, faccia ricorso, saranno affari suoi. È quello. Cioè, a me che il TAR o chi vi pare a voi, o la Corte dei diritti umani, poi alla fine tolga il 3-0, mi sta bene, ma che non lo dia il giudice sportivo, no.
Bravo.
Guardate, ci prenderanno in giro, io ve lo dico, ci prenderanno per VIP, tutti ci prenderanno in giro, fidatevi.
Fammi sentire un'altra nota vocale, Fede, poi ci salutiamo.
Ciao ragazzi, Francesco d'Arezzo, siete troppo ganzi e continuate così, è veramente un piacere ascoltarvi.
Grazie Francesco.
Bernardeschi terzino, a tempo pieno, non si è mai visto. Diamogli questa ulteriore possibilità, ormai l'allenatore ne ha girati tre, vediamo se Pirlo riesce a farlo diventare quello che tutti ci aspettavamo. E per ora l'unica partita che mi è rimasta negli occhi è quella con l'Atletico Madrid, ma poi di lì non mi ricordo altro. Speriamo, fino alla fine, forza Juve.
Beh, quella è stata l'unica partita nella quale ha lasciato un po' la sua firma, no Bernardeschi, però è rimasto lì. È rimasta quella sera lì e devo dire che se uscisse fuori da quella sera probabilmente avremmo avuto un altro acquisto importante. Prima Saverio parlava di Ramsey come nuovo acquisto, non sarebbe male acquistare Bernardeschi. Ale, siamo al termine della puntata odierna, quindi come sempre grazie, ti aspetto domani in studio perché domani c'è da battagliare, riposato
domani
e carico.
Domani c'è da battagliare, a domani, un abbraccio a tutti.
Ciao Ale. Grazie a tutti quanti, come al solito non siamo riusciti a leggervi tutti, ascoltarvi tutti, ma ci proviamo, siete veramente in tanti. Grazie a Federico Rossi in cabina di regia, linea che può tornare a testa per cominciare il terzo tempo con Marco Spadavecchia che vi aspetta con tutti i suoi ospiti. Allora vi lascio a lui, l'appuntamento con il sottoscritto e con Ale è per domani. Solito posto, solita ora, 17:19 su Radio Bianconera, ciao!
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.